Io solo un po' in ritardo. Ho avuto a che fare con qualcuno che era violento, molto violento, e ho dovuto partire proprio in quel momento perché la situazione era molto grave. E hanno guidato per tutto il tragitto dal Michigan. Lo sceriffo aveva chiamato e così via, che erano molto, molto malandati. Ora, ma tutto andrà bene, tutto è sotto controllo, così tutto è a posto. Quando il Signore entra, allora tutto è sotto controllo, non è vero? Oh, egli è così buono. Pensare alla sua bontà e alla sua misericordia, di quel che egli significa per noi, e quanto sono preziose le sue lodi. Ebbene, abbiamo provato ad iniziare dicendo che avremmo preso i primi tre capitoli del libro di Efesini, e penso che abbiamo preso le prime tre parole o i primi tre, qualcosa del genere lì. Non siamo andati molto lontani, ma forse stasera possiamo avventurarci un po' più avanti. Ora, voglio dire che non sono uno studioso della Bibbia di gran lunga e sono molto lontano dall'essere un teologo, ma io amo il Signore e amo servire Lui. E qualcuno ha detto proprio un'emergenza. Prima di proseguire, ora, una ragazzina all'ospedale di Louisville e tutti i migliori specialisti l'hanno data per spacciata. Ora sta morendo e si è fatta richiesta per questa bambina. Come cristiani è nostro dovere chinare i capi ora per la preghiera. Nostro benevolo Signore, non è solo nostro dovere, ma è nostro privilegio ed è nostro desiderio di chinare i capi stasera come una chiesa, come un gruppo di persone chiamate fuori qui stasera, credenti, per insegnare la Tua parola che ci mette in posizione nel corpo dove è il nostro posto e dove possiamo operare adeguatamente insieme come membri del corpo di Cristo. Ed ora siamo chiamati per andare immediatamente a Dio, e ognuno di noi padri che pensa, se quella fosse la nostra bambina, come i nostri cuori arderebbero e soffrirebbero in noi, e chiameremmo le chiese per avere immediatamente la preghiera. E il cuore di qualche padre sta ardendo, angosciato, Signore, possa quella grande persona dello Spirito Santo venire proprio ora al cuore di quel padre. Togli ogni ombra di dubbio ed ogni dolore e fagli sapere che Tu sei Dio e non c'è malattia che può stare nella Tua presenza quando la Tua commissione divina è stata portata a termine dalla Tua Chiesa e dal Tuo popolo. E come durante la settimana, pregando da domenica scorsa, ho pensato a questi modi o queste modalità di preghiera, non abbiamo un granché d'arma per quello che appare al mondo, ma questa piccola fionda è mortale quando è tenuta da dita di fede. Oh Signore, possano le nostre preghiere colpire il bersaglio, quella morte che è sospesa laggiù sopra quella bambina, e possa essere fatta a pezzi. L'oscurità, le tenebre, allontanarsi dal lato di quel letto, di quell'infante, quella bambina o figlia, ragazzina, e possa la grande luce della presenza di Dio splendere su di essa. possa uscire da quell'ospedale una bambina sana. Dio, sappiamo che proprio al di là del fiume ci aspettano i nostri cari, ed è glorioso, ma amiamo i nostri piccoli e preghiamo, Signore, che per la Tua gloria che risparmi la vita di quella bambina. Noi, come Tua Chiesa, sgridiamo quella morte e diciamo: fermati là, non puoi prendere quella bambina, perché reclamiamo la sua vita per il bene del Regno di Dio. Concedi queste cose, Signore, per farle andare dritte nel segno, mentre le dirigiamo nel nome di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Amen.
Do we believe?
I have I not believe it with all my heart. Hallelujah.
Crediamo. Non so cosa potrei fare se non fossi un cristiano. Io proprio non vorrei rimanere più a lungo. Non c'è niente per cui vivere, solo portare alla salvezza altri. È la cosa migliore che conosca. Ora, stasera, vogliamo iniziare proprio un piccolo contesto della nostra lezione precedente e cercherò di leggere per questo l'intero capitolo, stasera se posso, così domenica mattina forse dovrò includere domenica sia mattina che sera, se ciò va bene, per cercare di introdurmi in questo scenario che voglio la Chiesa veda. Oh, è glorioso trovare la propria posizione e nessuno può fare alcuna cosa senza sapere propriamente cosa si sta facendo. E se steste per avere un'operazione e ci fosse un giovane dottore che fosse appena uscito da scuola, che non avesse mai fatto un'operazione prima, tuttavia fosse giovane e bello e i suoi capelli pettinati per bene e fosse vestito molto bene, elegantemente e tutto, e dicesse: ho affilato i bisturi e ho sterilizzato tutti gli strumenti e altro, tuttavia avreste una strana lieve sensazione in merito. Vorrei piuttosto avere un vecchio dottore che abbia compiuto quell'operazione molte volte prima che mi si operi. Io voglio conoscere qualcuno, non appena fuori da scuola, voglio qualcuno con dell'esperienza. E quello con la migliore esperienza che conosca, a cui rivolgersi stasera, è lo Spirito Santo. Egli è il grande medico di Dio e il grande insegnante. E come per dare un contesto al mio messaggio stasera, ancora dal sermone di domenica, quello è: loro rigettarono Samuele con la parola del Signore e accettarono Saul, il figlio di Chish, e rigettarono Samuele, che rappresentava lo Spirito Santo, perché egli parlò solo come lo Spirito lo dirigeva a parlare. E quando richiamò a ciò la loro attenzione, disse: ricordate, non vi ho mai detto niente nel nome del Signore che il Signore non abbia compiuto. Neppure ho camminato comportandomi male davanti a voi, e nessuno può accusarmi di peccato. Come disse Gesù, chi può condannarmi di peccato? Vedete? Ed egli disse ancora che non sono venuto a voi a supplicarvi per denaro e così via, non ho preso niente da voi, ma tutto quello che ho detto è stato per il vostro bene che vi ho portato dalla bocca del Signore. E tutte le persone testimoniarono: è vero, tutto quello è vero. Ma tuttavia vogliamo avere un re, vogliamo essere come il resto del mondo. Ora, stasera, la nostra scrittura sta dividendo il libro di Efesini. Si tratta del libro di Giosuè del Nuovo Testamento. Sta dividendo e ponendo in ordine i vincitori. Ora, è solo un contesto per pochi minuti per arrivare al punto prima di iniziare a leggere, cominciando con il terzo versetto. Ora, troviamo che la sera di domenica scorsa il Dio nel Vecchio Testamento aveva fatto ad Israele una promessa di una terra di riposo perché erano diventati pellegrini e vagabondi ed erano in una terra che non era la loro e Dio aveva promesso tramite Abramo che avrebbe soggiornato la sua progenie, avrebbe soggiornato per 400 anni in mezzo a un popolo straniero e sarebbe stato maltrattato, ma con mano potente egli li avrebbe portati fuori in una buona terra in cui scorreva latte e miele. E ora, quando si avvicinò il tempo della promessa, Dio fece sorgere qualcuno per portarli a quella terra. Quanti stasera nella classe chi era quello sanno chi era quello? Mosè. Notate proprio un vero simbolo di quello nostro che è stato dato per portarci nella terra promessa. Cristo. Ora, noi abbiamo una promessa perché la nostra promessa è il riposo spirituale dove il loro era riposo fisico. E così stavano arrivando ad una terra della quale potevano dire «Questa è la nostra terra, non siamo più vagabondi, ci siamo stabiliti, questa è la nostra terra e qui abbiamo riposo». Pianteremo il nostro mais, le nostre vigne e mangeremo dai nostri vigneti e poi quando moriremo lo lasceremo ai nostri figli. Oh, come potremmo entrare in quella terra, le leggi dell'eredità come Naomi e Ruth, Boaz, riportare tutto alla memoria come un fratello in Israele, come egli doveva, qualsiasi cosa avesse perduto doveva essere redenta da un consanguineo. Oh, quanto meraviglioso! Servirebbero settimane e settimane e settimane e settimane. Non dovremmo lasciare mai questo capitolo per accedervi. Potremmo legare l'intera Bibbia proprio qui dentro, proprio in questo capitolo. E, oh, amo proprio studiarla. Di solito la prendevamo e lo prendevamo in esame per un anno e mezzo e non lasciavamo neanche un libro. Rimanevamo proprio esattamente con essa. Ora, ma era una tal grande cosa che l'eredità, come avveniva, che un'eredità nel paese in cui nessun altro, tranne uno stretto consanguineo, poteva redimere quell'eredità. Ora, lasciatemi far comprendere qualcosa qui che ho toccato l'altra sera, per voi, madri. Quante qui hanno pregato per i propri cari perduti? Bene, eccovi di nuovo, vedete? La vostra eredità, vedete? Paolo disse al Romano, disse, credi nel Signore Gesù Cristo e tu e la casa tua sarete salvati. Se avete avuto abbastanza fede per voi stessi, per essere salvati, abbiate abbastanza fede, non importa quanto sia ostinato quel ragazzo o quella ragazza, saranno comunque salvati. Dio, in un modo nell'altro, se egli dovrà farli giacere di schiena, giacere in un ospedale morenti, saranno salvati. Dio l'ha promesso l'eredità. Oh, ed essi ci saranno, disse Isaia, e tutti i loro rampolli saranno con essi. Non faranno danno né guasto su tutto il mio monte santo, dice il Signore. Oh, ho una piccola parte per voi a cui spero di arrivare stasera, che arde nel mio cuore di quello a cui questo si riferisce. Ma ora, proseguendo, allora avete notato Mosè, quel grande compitore di miracoli che fece scendere Israele attraverso il paese e li portò fino alla terra promessa, ma non li posizionò nella loro eredità. Non gli diede la loro eredità, li guidò fino alla terra. Ma Giosuè divise la terra per il popolo, è giusto? E Cristo portò la Chiesa fino al luogo in cui si trovava la loro possessione fatta per loro, fu data a loro semplicemente attraversare il Giordano. Ma lo Spirito Santo è quello che mette in ordine la Chiesa. Il Giosuè di oggi mette la Chiesa nel proprio ordine, dando ad ognuno doni, luoghi, posizione, ed egli è la voce di Dio che parla tramite l'uomo interiore che Cristo ha salvato, lo Spirito Santo. Ora, lo capite più o meno? Ora stiamo giungendo al libro di Efesini. Ora, lo stesso modo, egli sta mettendo in posizione la Chiesa dove l'aspetta. Ora, Giosuè li posizionò nella terra naturale. Ora lo Spirito Santo sta posizionando la Chiesa in posizione nella terra affinché loro, nella posizione che spetta loro, la loro eredità. Ora, la prima cosa con cui inizia qui, egli indirizza la sua lettera, Paolo, che scopriremo dopo un po', che tutto questo mistero gli fu rivelato, non in un seminario, non da qualche teologo, ma era una rivelazione divina dello Spirito Santo che Dio diede a Paolo. Sapendo che il mistero di Dio, egli disse che era stato nascosto fin dalla fondazione del mondo, gli era stato rivelato tramite lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo fra la gente stava mettendo in ordine ognuno, mettendo in posizione la Chiesa. Ora, la prima cosa che Paolo qui inizia a dire alle persone è di prendere tutto il... Ricordate, questo è per la Chiesa, non per colui che è al di fuori. È un mistero di enigmi per lui, nemmeno in grado di comprendere. Passa sopra il suo capo, conosce in merito meno di niente. Ma per la Chiesa è miele sulla roccia, è gioia inesprimibile, è la benedetta sicurezza, è l'ancora dell'anima, è la nostra speranza e sostegno, è la roccia dei secoli. Oh, è tutto quello che è buono, perché cielo e terra passeranno, ma la parola di Dio non passerà giammai. Ma l'uomo fuori da Canaan non ne sa niente, sta ancora vagando. Non dico che non sia un buon uomo, non dico quello. Non dico nemmeno che l'uomo in Egitto non sia un buon uomo, ma egli, finché non entra in questa possessione, e la possessione che la promessa che è stata data alla Chiesa non è una terra naturale, ma una terra spirituale, perché siamo un real sacerdozio, una gente santa. Allora in questo real sacerdozio, gente santa, popolo acquistato, chiamato fuori, eletto, scelto, messo da parte, allora tutto il mondo è morto al di fuori. E siamo guidati dallo Spirito. Figli e figlie di Dio sono guidati dallo Spirito di Dio, non dall'uomo, ma dallo Spirito. L'intera cosa è avvolta ora nell'amore. Questo si è provato ad insegnarlo molte volte e senza dubbio i grandi teologi l'hanno toccato più a fondo di quanto potrei io. Ma la cosa che voglio cercare di portarvi è questa, che un uomo che è in Cristo con lo Spirito Santo può sopportare un uomo quando è nell'errore con lentezza, l'ira, gentilezza, pazienza. È dolce, umile, fedele, riempito con lo Spirito, mai negativo, sempre positivo, è una persona diversa. Non solo un uomo che una volta l'avevamo, se gridavamo lo avevamo noi metodisti, quando gridavamo eravamo nel paese, quello è buono, quello va bene, anch'io lo credo. Poi i pentecostali vennero avanti parlando in lingue, loro lo avevano, chiunque parlava in lingue lo aveva, anch'io lo credo, ma comunque troviamo che molti ancora non lo avevano, vedete? Vedete? Ora stiamo arrivando a questo grande mistero nascosto che è stato nascosto fin dalla fondazione del mondo ed ora viene rivelato negli ultimi giorni ai figli di Dio. Credete che quello sia vero, che i figli di Dio sono manifestati? Ancora prima di andare da qualche parte, voltiamo i Romani all'ottavo capitolo, solo un minuto. Lasciate che vi legga qualcosa. Vediamo se questo si avvicina a quello che sto dicendo qui. Ora andremo in Romani 8, il 19° versetto dell'ottavo capitolo di Romani. Poiché con brama intensa la creazione aspetta le manifestazioni dei figlioli di Dio. Con brama intensa l'intera creazione sta aspettando la manifestazione. Vedete? La manifestazione. Cos'è la manifestazione? Rendere noto l'intero mondo. I maomettani laggiù la stanno aspettando. Tutti intorno, dappertutto, la stanno aspettando. Dove sono queste persone? Abbiamo avuto un potente vento impetuoso, abbiamo avuto tuoni e lampi, abbiamo avuto olio e sangue, abbiamo avuto ogni genere di cose, ma abbiamo mancato di sentire quella piccola voce dolce e sommessa che attrasse il profeta, il quale si avvolse attorno il mantello ed uscì fuori, disse: eccomi, Signore. Vedete? Ora l'intera creazione geme e aspetta le manifestazioni dei figli di Dio. Ora Paolo prima posizionerà esattamente la Chiesa dove l'aspetta. Ora, solo per trarre un contesto, leggiamolo ancora. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per la volontà di Dio ai santi, che sono i santificati, che sono in Efeso, e i fedeli in Cristo Gesù. Ora, così la classe non lo dimenticherà. Come entriamo in Cristo? Ci uniamo alla Chiesa per entrare in Cristo? Facciamo una professione per entrare in Cristo? Dobbiamo essere immersi in acqua per entrare in Cristo? Come entriamo in Cristo? Prima Corinzi, 12° capitolo, poiché per uno stesso spirito, uno stesso maiuscolo, S-P-I-R-I-T-O, che è lo Spirito Santo, siamo tutti battezzati nella terra promessa. In questa terra promessa tutto ci appartiene, nella terra promessa. Lo vedi, fratello Collins? Vedete, tutto nella terra promessa. Quando Israele attraversò questo Giordano, nella terra promessa, combatté sconfiggendo ogni cosa. Ora ricordate, in questa terra promessa, quello non significa che siete immuni dalla malattia, quello non significa che siete immuni dai problemi, ma vuole dire questo? Oh, che questo scenda in profondità! Dice questo, che è vostro, solo alzatevi e prendetelo, vedete? Quando, e ricordate, l'unico modo in cui Israele abbia mai perso un uomo è quando il peccato entrò nel campo. È l'unico modo in cui potremmo mai perdere una vittoria è che il peccato entri nel campo, qualcosa di sbagliato da qualche parte. Quando Acan rubò quella verga e quel mantello babilonese, il peccato era nel campo e la battaglia andò male. Stasera datemi questa chiesa, questo gruppo di persone perfettamente nella promessa di Dio, con lo Spirito Santo che cammina nello Spirito. Io sfido ogni malattia o ogni afflizione o qualsiasi cosa ci sia. Ogni Joe Levis che c'è nella nazione, con tutta la sua infedeltà, e tutti gli increduli che ci sono per portare qualsiasi malattia o afflizione dentro questa porta, e usciranno fuori di qui perfettamente sanati. Sì, Signore. Dio ha dato la promessa. Solo il peccato di incredulità può tenerla lontana. Ora ci addentreremo in quello che è questo piccolo peccato, tra poco. Ora, che sono in Cristo Gesù, grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e il Signore Gesù Cristo. Benedetto sia il Dio Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale ci ha benedetto d'ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, in Cristo.
When we are in Christ, we have spiritual blessing.
Quando siamo in Cristo, abbiamo benedizione spirituale. Fuori da Cristo, abbiamo sensazioni. In Cristo, abbiamo benedizioni certe. Non false credenze, non imitazioni, non falsificazioni, ma finché state cercando di dire che siete nella terra promessa e non lo siete, i vostri peccati vi scoveranno. E per prima cosa sappiate che vi troverete fraudolenti e tutto, come diciamo comunemente, appiccicati. Troverete che non avete quello di cui state parlando.
But when you're in Christ Jesus, He's promised you heavenly peace.
Ma quando siete in Cristo Gesù, Egli vi ha promesso pace celeste, benedizioni celesti, spirito celeste, tutto è vostro, siete nella terra promessa ed in pieno possesso di tutto. Amen. Quanto è bello! Oh, esaminiamo! In Lui ci ha Dio eletti. Ora ecco dove la Chiesa inciampa così tanto. In Lui ci ha Dio eletti. In chi? Cristo. Ora troviamo di nuovo in Genesi ed in Apocalisse 17:8, che Egli ci ha scelto in Cristo prima della fondazione del mondo. Ora la parola, lasciate che legga quello successivo. Fondazione del mondo, a ciò che siamo santi ed irreprensibili nel suo cospetto, avendoci predestinati. Ora voglio fermarmi sulla parola di predestinati. Ora, predestinati non è dire sceglierò il fratello Neville ed io non sceglierò il fratello Biller. Non è così. È la preconoscenza di Dio che sapeva quale sarebbe stato giusto e quale non sarebbe stato giusto. Quindi per preconoscenza, Dio sapendo quello che avrebbe fatto, egli predestinò tramite la sua preconoscenza di far operare insieme tutte le cose per il bene di quelli che amano Dio, affinché egli potesse, nell'epoca a venire, chiamare insieme tutte le cose in uno che è Cristo Gesù. Lasciate che vi disegni una piccola illustrazione qui. È buono. Torniamo. L'altra sera credo di averne parlato un po' in merito. O l'ho toccato in Genesi, il primo capitolo, 1:26. Quando Dio chiamò il suo nome, Signore Dio. E nella parola di El Elà Elohim, che significa colui che esiste da sé. Non c'era nient'altro che esistesse tranne lui. Non c'era aria, non c'era luce, non c'erano stelle, non c'era il mondo, non c'era nient'altro. Era Dio e solo Dio. El Elà Elohim. Ora, egli fece quello. Dentro a quello c'erano attributi, il che significava che egli era un, dentro questo grande El Elà Elohim c'era un attributo o un, e sapete cos'è un attributo? Lasciate che lo dica così. C'era una natura, così che i ragazzini lo comprendano, e io sono uno di quei ragazzini che devono comprenderlo in quel modo. Dentro di lui c'era la natura di essere un padre, ma egli esiste da se stesso. Per lui non c'è niente con cui essere un padre. E ora, giù all'interno di quello c'era qualcos'altro, poiché egli era Dio. E un Dio è un oggetto di adorazione, ma egli esisteva da se stesso. Elà Elohim, così non c'era niente che lo adorasse. All'interno di quello, egli era un salvatore. E non c'era niente di perduto da salvare, capite? All'interno di quello, egli era un guaritore, vedete? Ma non c'era niente di malato da guarire, né niente che fosse malato. Ora, ne afferrate l'immagine? Così i suoi attributi, la sua natura ha prodotto ciò che è oggi. Alcune persone dicono, ebbene, perché Dio non l'ha fermato proprio al principio? Egli è un bruto dal cuore crudele, ha detto Joe Lewis. Quello che ha condannato Joe, o Jack Q, vedete? Ha detto, egli è solo un bruto dal cuore crudele. Non c'è una tale cosa come Dio. Se ci fosse una tale cosa, egli sarebbe un... Oh, io lo ha proprio definito con ogni genere di nomi, vedete? Ma è proprio perché egli potrebbe avere molta conoscenza quassù, ma non ha niente quaggiù. Ora, quello, ecco dove si trova, vedete? Questa parola qui lo dice, ed egli l'ha nascosto. E questi misteri che sono stati nascosti, dunque, ricordate, la Bibbia disse, fin dalla fondazione del mondo, aspettando le manifestazioni dei figli di Dio per mostrarli alla Chiesa. Oh, mai! Lo afferrate? Ora, mi fermo sulla mia storia solo un po', oppure passerò al mio pensiero successivo per arrivare a questo. Ora, ricordate, lungo tutte le epoche di Mosè, indietro, durante le epoche dei profeti, indietro, durante tutte le epoche, hanno aspettato fino a questi ultimi giorni perché venissero mostrate queste cose, secondo la Scrittura. È giusto. Perché ciò sia rivelato ai figli di Dio. Perché? Dai perduti, finché come la piramide, come ho detto, si edifica più stretta, più stretta, più stretta. Come ho spesso fatto questa osservazione, è detto: Dio ha fatto tre Bibbie. La prima, egli l'ha messa nel cielo, lo zodiaco. Avete mai visto lo zodiaco? Qual è la prima figura nello zodiaco? La Vergine. Qual è l'ultima figura nello zodiaco? Il segno del leone. Egli venne la prima volta alla Vergine. Egli verrà la seconda volta come leone della tribù di Giuda. Vedete? Egli fece quella successiva nella piramide. In passato, nei giorni di Eno, quando fecero la piramide e le misurano. Io non lo comprendo, ma per le guerre, dove si abbassano e si inginocchiano per un certo tempo e possono misurare la distanza delle guerre, sapete ora fin dove misurano? Proprio oltre l'altro lato della stanza del re. E come questa piramide saliva, non potremmo costruirla. Con tutto quello che abbiamo oggi, non potremmo costruirla. È costruita proprio in alto così, a punta, e la pietra sopra, la pietra di copertura, non è mai stata trovata. Non ci hanno mai messo una copertura sulla cima della piramide? Non so se lo sapete o meno, la grande piramide in Egitto non ha mai avuto una pietra della cima sopra. Perché? La pietra di coronamento è stata rigettata. Cristo, la pietra della vetta, vedete? Fu rigettata. Ma mentre cresciamo dall'epoca luterana, l'epoca battista, l'epoca metodista, l'epoca pentecostale, ora siamo proprio alla pietra di coronamento, vedete? Aspettando e bramando che venga posta quella pietra di coronamento. La costruzione è completa. Non avete letto nella scrittura? La pietra fu rigettata? Certamente, comprendiamo che stava parlando del Tempio di Salomone. Ma la pietra rigettata è diventata il capo d'angolo. E sto dicendo questo solo per darvi un'immagine. Ora, e nella Bibbia, viviamo nell'ultimo giorno. La cima della piramide, i pesci incrociati dell'epoca del cancro nello zodiaco, nel tempo della venuta del segno del leone, nella pietra di coronamento. E nei giorni delle manifestazioni dei figli di Dio, nella Bibbia, vedete? Vedete dove ci troviamo? Siamo proprio al tempo della fine. Quanti hanno letto il giornale questa settimana, quello che hanno detto Khrushchev e gli altri? Oh, sono pronti. Così siamo noi. Amen. Pronti. Va tutto bene, vedete? Oh, che privilegio, che giorno, se i cristiani potessero solo comprendere il giorno in cui viviamo. Mai. Che cosa pensate? Lo scrittore di questo libro che l'ha visto e ha visto dove si sarebbe manifestato negli ultimi giorni, aspettando e gemendo perché quei figli di Dio sorgessero negli ultimi giorni con la potenza dello Spirito Santo alla fine dell'epoca, per rivelare le cose segrete dalla fondazione del mondo, per portarle alla luce. Ora, torniamo alla fondazione del mondo di nuovo, per ricevere una rivelazione, per vedere se siamo nel giusto o meno. Spero di non rendermi sacrilego chiamando Dio papà, ma voglio dirlo in modo che lo comprenderete. Papà. Papà voleva dei bambini, quindi cosa ha fatto? Disse: ci siano angeli. E loro vennero attorno a lui. Oh, è buono! Lo adoravano! Allora era Dio, gli attributi. Ricordate? Egli era El, e El, Elah, Elohim. Esisteva da se stesso. Nient'altro che lui. La prima cosa che venne furono gli angeli. Allora gli angeli non potevano fare più che adorare. Non potevano essere perduti. Così non potevano ammalarsi, erano creature immortali. Così egli non poteva mostrare la sua potenza guaritrice. Egli non poteva mostrare la sua salvezza. Quindi allora, prima, ora lasciate, Poi dopo quello egli disse: faremo qualcosa di tangibile. Così egli fece una terra, e quando egli fece la terra, egli fece tutte le creature della terra, e poi fece l'uomo. Tutto quello che sorse dalla terra, iniziando con un girino o una medusa, solo una forma carnale che galleggiava sull'acqua. Iniziò da là, verso da quello a una rana, che è la forma di vita più bassa che possiamo trovare, dichiarano. È una rana, la forma più elevata è l'essere umano. Dalla rana iniziò la lucertola, dalla lucertola avanti, 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 ed ogni volta che lo Spirito Santo iniziava a soffiare, la vita veniva ancora. Una vita più alta. E per prima cosa qualcosa sorse ad immagine di Dio. Quello era l'uomo. Niente era mai stato, mai fu, sarà mai più creata niente di più elevato di un uomo, perché un uomo è ad immagine di Dio. Vedete? Allora l'uomo, quando egli fece il suo primo uomo, ora, quando egli fece le sue creature angeliche, egli fece l'uomo, egli li creò maschio e femmina, tutto nella stessa unità, era sia uomo che donna, femmina e maschio. Quando egli creò Adamo e lo mise in carne, ricordate in Genesi 1, egli fece uomo e donna, e in Genesi 2 non c'era ancora uomo che coltivasse il terreno, uomo di carne. Nessun uomo che potesse afferrare qualcosa e coltivare il terreno, ma tuttavia c'era un uomo a sua immagine, e Dio è uno, è giusto, vedete? Egli fece il primo uomo, egli li creò maschio e femmina. Ora, quando egli fece il primo uomo, ora, ricordate, egli aveva il tutto nella sua mente. E domenica sera l'ho esaminato, una parola è un pensiero espresso. Dio pensò come poteva essere Dio, come poteva essere adorato, come poteva essere un guaritore, come poteva essere un salvatore, e appena egli parlò la parola, fu concluso per sempre. Oh, se questi figli di Dio ora potessero solo impossessarsi di quella parola in quel modo. Quando Dio parla una parola, è concluso assolutamente. Potrebbe aver aspettato, lo dice la cronologia, o un archeologo e tutto. Dichiarano che forse il mondo era di milione e milione e milione, non so, potrebbero essere stati trilioni e trilioni di anni. Non so quanto sia passato. Dio non esiste nel tempo. Egli non ha un minuto di tempo in meno di quando l'ha parlato. Egli è ancora Dio. Non c'è tempo con Lui. Non l'ho mai saputo in quel modo fino all'altra sera, l'altro mattino piuttosto. Eterno? Nessun ieri, nessun domani, è tutto presente. Avete mai notato la parola io sono? Non io ero o io sarò? È eterna. Io sono, vedete? Io sono, sempre. Ora, ma egli voleva mettere nel tempo le cose. Dovette fare qualcosa per adorare. Così i suoi attributi produssero questo. Poi egli fece l'uomo. Allora, in quest'uomo, egli sembrava solitario. Così, ora, per mostrare ora la sua grande mente, quello che aveva nell'immagine di Cristo e la Chiesa, egli non prese un diverso pezzo di argilla e fece una donna, ma egli prese dal fianco di Adamo una costola e prese dallo spirito di Adamo la femminilità e la mise in questa costola. Quando vedete un uomo che agisce come un effeminato, c'è qualcosa che non va. E quando vedete una donna che vuole agire come un uomo, c'è qualcosa che non va, vedete? C'è qualcosa di sbagliato. Sono due diversi spiriti completamente, ma insieme compongono un'unità. Questi due sono uno. Così egli fece la donna e l'uomo, e non dovevano mai essere anziani, mai morire, mai diventare grigi, mai. Mangiavano, bevevano, dormivano, proprio come facciamo noi, ma non seppero mai cos'era il peccato. Ora tralascerò proprio qui per un'altra lezione un'altra volta sulla progenie del serpente, la quale mi hanno chiesto di ritrattarla, ma lasciatemi vedere qualcuno che venga e mi mostri qualcosa di diverso. Questo è ciò che voglio sapere, vedete? Ora, ma poi dopo tutto questo, allora quando si insidia il peccato, che cosa avviene? Molto in alto, al di sopra, 1.100.000.000 di miglia, c'è uno spazio grande così, e quello è il perfetto amore agapao. Ogni volta che fate un passo in questa direzione, si restringe di un pollice. E sapete quanto diminuirebbe nel tempo che abbia raggiunto la terra? È un'ombra dell'ombra delle ombre. Ecco cosa avete, ecco cosa ho io. Un'ombra dell'ombra delle ombre dell'amore agapao. C'è qualcosa in voi, c'è qualcosa in ogni donna qui dentro che ha passato i venti, c'è qualcosa in ogni uomo qui dentro che ha passato i venti che vorrebbe rimanere. Avete solo 5 anni che sono dai 15 ai 20, dopo i 20 iniziate a morire. Ma dai 15 fino ad allora siete solo un ragazzo adolescente e poi maturate finché ne avete 20 e dopo che ne avete 20, oh, dite, come uomo mi sento ugualmente bene. Lo dici soltanto, ma non lo sei. State morendo e vi state consumando a poco, non importa ciò che fate. Dio vi ha costituiti per quell'età, ma poi morirete. Ora, che cosa accade? Ora iniziate a morire, ma là dentro c'è qualcosa in voi che dice, voglio essere di nuovo diciottenne. Ora voglio chiedervi qualcosa. E se foste nati 500 anni fa e foste rimasti diciottenni fino ad oggi, sareste stati uno antiquato con le vostre idee di 500 anni fa. Prima che i padri pellegrini venissero mai qui e voi eravate una giovane signora con quel genere di idea, ebbene, avreste fatto meglio solo ad andare avanti e invecchiare e vivere 500 anni. Vedete, c'è qualcosa di sbagliato. Dite, ebbene, proprio ora mi sento molto bene, fratello Branham. Oh, sono diciottenne, sono sedicenne, mi sento bene. Cara, lascia che ti dica qualcosa. Come fai a sapere che tua madre è vivente in questo istante se non è in questa chiesa? Come fai a sapere che il tuo ragazzo non sia stato ucciso appena pochi minuti fa, o la tua ragazza? Come fai a sapere che in mattinata non sarai un cadavere nella tua casa? Come fai a sapere che stasera uscirai vivo dalla chiesa? È una tale incertezza. Non c'è niente di certo. Se ne hai 15, 12, 19, 75 o 90 anni, c'è... Tutto è incerto, non sai dove ti trovi, ma tuttavia brami tornare a 15, 18. Che cosa te lo fa fare? Ora, se tornaste a 18 e ci rimaneste e non foste mai malati e non foste mai, dovreste avere altre persone insieme a voi, perché li perdereste, vedete? La gente avanzerebbe in altre epoche e voi sareste antiquato. Sareste peggio di quanto lo sarebbe stato essere andato avanti ed invecchiare con loro. Ma c'è qualcosa che vi chiama ad esserci, è quel piccolo agapao, quella piccola ombra che vi rende qualcosa quassù. Ora, l'altra sera o l'altra mattina alle 7, quando lo Spirito Santo, tramite la sua bontà e la sua grazia, mi ha tolto da questo corpo, io credo, sì o no, non so dire, e sono entrato in quella terra e ho visto quelle persone ed erano tutte giovani ed ho visto le persone più belle che abbia mai visto in vita mia e Egli mi disse, alcuni di loro avevano 90 anni, sono i tuoi convertiti. Non sorprende che gridino, fratello mio, fratello mio. Ora, quello è un corpo celestiale, poiché quando moriremo non diventeremo un mito, diventeremo un corpo. Se noi tutti morissimo, se la bomba atomica ci facesse saltare in aria in questo minuto, in 5 minuti da ora, staremmo stringendo le mani gli uni degli altri e abbracciandoci e gridando e proseguendo e glorificando Dio. Sì, Signore. E il fratello e la sorella Spencer, seduti qui, immagino una delle coppie più anziane qui dentro, saranno 18-20 anni. Il fratello Neville sarebbe appena un giovanotto, ed io sarei un ragazzino, e saremmo proprio tutti. È esattamente questa verità. Se questo tabernacolo di abitazione terrena si dissolverà, ne abbiamo uno che già aspetta. Quando un bambino viene partorito da sua madre, quale nascita naturale, il suo piccolo corpo si agita e le gambe saltano e così via. Scusate l'espressione voi giovani donne, ma quando lo fa, ha i muscoli della vita che si agitano. Ma quando viene sulla terra, la prima cosa prende respiro e c'è un corpo spirituale della natura che deve entrare in quel bambino proprio allora. Lasciatelo stare, porterà la sua piccola testa e andrà in cerca contro il seno della madre e inizierà a pappare. Se non lo facesse, il latte non scenderebbe neppure. Avete mai notato un vitello quando nasce, esso appena può ricevere abbastanza forza per stare in piedi? Chi glielo dice? Cammina proprio attorno a sua madre, inizia a frugare e si mette a pappare. Oh sì! Perché quando questo corpo terreno viene portato qui, c'è un corpo spirituale pronto per esso. E appena questo... Oh, alleluia! E se questo tabernacolo terreno della nostra abitazione si dissolverà, ne abbiamo uno che già aspetta lassù. Non appena usciamo da questo, entriamo in quello. Uno che non desidera un sorso di acqua fresca non ha bisogno di un sorso di acqua. Uno che non mangia non sono della polvere e della terra, ma sono tanto reali e possono sentire, stringere mani e proprio amare, e tutto è perfetto. E quel corpo sta aspettando lassù, è parte di esso. Ce ne sono 3 di essi. Voi iniziate la vostra vita eterna proprio qui, all'altare. Ecco dove iniziate l'eternità. Oh, iniziate la vita eterna proprio qui. Allora siete nati di nuovo un figlio di Dio. E poi quando morite, iniziate, quando la vostra morte vi colpisce in questo corpo e il cuore smette di battere e le ruote mortali iniziano a stare ferme, quella piccola ombra che era un'ombra dell'ombra, in un secondo diventa un'ombra dell'ombra. Poi la prossima diventa l'ombra, poi la successiva diventa una piccola goccia, poi la successiva diventa un ruscello, poi la successiva diventa un fiume e la successiva diventa l'oceano. E dopo un po' vi trovate in presenza dei vostri cari che si trovano lassù, vestiti negli indumenti di un corpo celestiale, cosicché vi riconosciate l'un l'altro, vi amiate l'un l'altro, sarete tornati di nuovo ad un giovane uomo e una giovane donna. Esattamente giusto, esso aspetta là fino alla venuta del Signore Gesù. E un giorno quel corpo glorificato del suo, ora ricordate, quello è un corpo celestiale, non uno glorificato, un corpo celestiale. Ed un giorno quel corpo celestiale lascerà il cielo con Gesù. Perché io vi dico questo, seconda Tessalonicesi, il 5° capitolo, o prima Tessalonicesi, 5° capitolo, uno o l'altro. Vi dico, fratelli, non voglio che siate in ignoranza intorno a quelli che dormono, acciò che non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Poiché se crediamo che Cristo è morto ed è resuscitato il terzo giorno, il Dio ancora addurrà con Lui quelli che dormono in Cristo. Perciò che noi vi diciamo questo per comandamenti del Signore, che noi viventi, che saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non andremo innanzi o ostacoleremo, la parola migliore, ostacoleremo coloro che dormono, perché la tromba del Signore suonerà e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno primieramente. Questi corpi celestiali scenderanno e vestiranno corpi terreni glorificati. E poi noi viventi, che saremo rimasti, saremo cambiati in un momento, in un batter d'occhio, e saremo insieme con loro rapiti nelle nuvole per incontrare il Signore nell'aria. Non berrò del frutto della vigna, né ne mangerò più finché non lo mangerò di nuovo con voi nel regno del Padre mio, la cena delle nozze. Per 3 anni e mezzo l'Anticristo conclude il suo regno, l'intero mondo è distrutto, i giudei sono chiamati fuori, Giuseppe si fa conoscere dai gentili o dai giudei. Ricordate quando Giuseppe si fece riconoscere dai fratelli, non c'era nessun gentile presente quando egli mandò. Conoscete la storia? Giuseppe, il simbolo perfetto di Cristo in ogni maniera. E quando Giuseppe fece venire i suoi fratelli, e loro scesero e guardò e vide il piccolo Beniamino, e li vide là, e poi egli dissero: ebbene, questo tizio, noi non avremmo dovuto uccidere nostro fratello Giuseppe. I giudei, vedendo di aver fatto un errore, ora quando egli si fa riconoscere da loro, e Giuseppe era così colmo che dovette piangere, quasi così congedò sua moglie e i suoi figli e tutte le guardie e tutto il resto e li mandò nel palazzo. Esattamente giusto. E poi, nella presenza solo dei giudei, egli disse: sono Giuseppe, vostro fratello, sono vostro fratello. E allora essi caddero e iniziarono a tremare, dissero: ora sappiamo che saremo castigati, perché abbiamo ucciso nostro fratello, abbiamo detto di aver ucciso nostro fratello, ed ora egli è questo grande re. Egli disse: Dio l'ha fatto per uno scopo, per preservare la vita. È esattamente la ragione per cui Dio l'ha fatto, per salvare noi gentili. Ma i gentili erano nel palazzo, alleluia! Essendo rigettato dai suoi fratelli Giuseppe, egli prese una sposa, e la sposa era una gentile, non una giudea. Bene, ora, dove arriverete ora? Dopo che abbiamo indossato questo corpo glorioso, è la grande epoca che deve venire, quando questo corpo glorificato, questo corpo celestiale, è stato reso un corpo glorificato. Afferrate quello che intendo ora? Allora posso avvicinarmi e dire: fratello Neville, lasciate che vi dia una piccola illustrazione. Dico: fratello Hermes, stamattina saliamo da papà. Egli è Dio. Ora, lo conosciamo? Egli è un salvatore, egli è un guaritore. Non c'è mai stata una tale cosa come una creazione del peccato. Questo non è stato accettato tanto bene, vero? Il peccato non è una creazione, no signore. Il peccato è una perversione. C'è solo un creatore, quello è Dio. Il peccato è giustizia pervertita. Cos'è un adulterio? Giustizia pervertita. Cos'è una bugia? La verità rappresentata male, certamente. Cos'è un'imprecazione? Sono le benedizioni di Dio distorte in un'imprecazione verso Dio invece di una benedizione. Il peccato non è una creazione, il peccato è una perversione. Quindi Satana non poteva creare il peccato, egli ha solo pervertito quello che Dio ha creato. È esattamente giusto, la morte è solo una perversione della vita. Ora, notate questo. Allora mi avvicinerò e dirò: fratello Hermes, tu e Dio e il fratello Biller e alcuni dei fratelli saliremo da papà. Dio. Diciamo, facciamo un piccolo viaggio. A voi ragazzi piacevano i monti quando voi... Sì, sicuro ci piacevano. Oh, ci sono un paio di milioni di miglia di essi lassù in quel nuovo mondo. Uscite fuori, girovagate su di essi. Io devo... Ogni giorno il sole sale in alto. Vi sentirò mentre staranno ancora parlando. Io sentirò Isaia 66. È giusto. E sapete, starò camminando là fuori. Tutti noi cammineremo là fuori proprio per circa 500 anni. Solo un piccolo viaggio, un milione. Non fa differenza, vedete? Ed ora, quello suona come pazzia, ma è la verità, vedete? È la verità, perché non c'è tempo, è eternità. E quando uscirò là, camminerò giù di là e sapete chi io incontrerò là fuori? Dirò, ebbene se quella non è la sorella Georgie Bruce. Ebbene, sorella George, è passato tanto tempo da quando ti ho visto. Avrà l'aspetto di sempre, vedete, potrebbe avere 10 milioni di anni. Ma proprio tanto giovane quanto lo è mai stata. Starà grattando qualcuno sulla schiena e guardo là, è un ghepardo, il leone. Dico, come stai stamattina, ghepardo? Miau, come un gattino. Oh, sono stata laggiù a parlare con alcune delle sorelle di quei grandi fiori laggiù. Siamo state laggiù circa 500 anni, vedi, guardando in giro. Ora, quello suona folle, ma è la verità. È esattamente. È il modo in cui Dio lo intendeva. Ebbene, benedetto il tuo cuore, sorella George. Nessun male può venire, niente affatto. Alla sera saliremo in cima al monte e diremo, oh, papà Dio, una volta ero perduto. Oh, una volta ero perduto nel pantano del peccato. Papà Dio, e tu mi hai salvato. Ebbene, le persone che hanno cercato di esprimere questo sono impazzite. Ebbene, quell'uomo che ha scritto l'ultimo verso di quel Oh amore di Dio, che è stato scritto a penna sul muro di un manicomio, che ha cercato di esprimere l'amore di Dio. Come egli si abbassò per salvare i peccatori e come egli lo fece, il suo amore, che scese per salvare voi e io. Parlate di adorazione. Gli angeli non ne sanno niente. L'adorazione, un angelo conosce solo, egli si trova là e agita le ali avanti e indietro e dappertutto, alleluia, alleluia. Ma oh misericordia, quando si giunge a sapere che ero perduto ed ora sono ritrovato, ero morto, sono di nuovo vivente. Oh Dio, ero peccato, ero fango ed ero fuori su una discarica. È quel meglio che la vita potrebbe concedervi. Siete mai scesi qui alla discarica Colgate? È il posto più puzzolente in cui sia mai stato. Quel vecchio fumo mi fa proprio stare male ad annusarlo. Stando là in tutto quel vecchio fumo, con un tale mal di pancia proprio rivoltante, dopo aver preso l'olio di ricino, vedete, proprio tanto malato quanto potete esserlo, e ratti che corrono dappertutto su di voi cercando di mangiarvi, e quello è il meglio della vita. E poi qualcuno si allunga giù e vi solleva, e siete molto anziano e non potete farci niente, e proprio vi solleva e vi riporta. Ad un ragazzo di 18 anni vi pone sulla cima di un monte proprio nel fiore della salute. Mai! Una buona boccata di aria fresca così, un buon sorso di acqua fresca. Vorreste mai tornare ancora in quella discarica? Mai, 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 mai tornare ancora in quella discarica. Ora, ecco cosa significa, amico. Ecco che cosa quella visione o la traslazione, qualsiasi cosa, una visione. Dirò una visione perché temo che ferirebbe qualcuno se dicessi traslazione. Ecco quello che era. Ora, questo è quando Dio, quello che Dio ha fatto per portare figli e figlie a sé. Ora, chi sono queste persone? Come hanno mai fatto loro? Che cosa hanno fatto queste persone per meritare questo? Come l'hanno mai fatto? Dio al principio, prima che un angelo fosse mai fatto, quanti sanno che Egli è infinito? Se non lo fosse, Egli non sarebbe Dio. Quindi Dio, nella sua infinita misericordia, vide che Lucifero avrebbe fatto quello se avesse creato questo. Li avrebbe posti sul libero arbitrio morale, quelle basi, e vi trovate ancora là. È giusto, l'albero del bene e del male si trova davanti ad ognuno di noi. Fate la vostra scelta. E Lucifero fu il primo a prendere la strada sbagliata, ed egli iniziò ad attirare dietro di sé, avido, cercando di prendere tutto per sé, cercando di superare qualcun altro, ed ecco dove iniziò. Ora, ascoltate questo. Ecco dove iniziò il peccato. Dio, nella sua mente infinita, vide quello e vide che l'unico modo... Ora, voi fratelli trinitari, non voglio ferirvi, ma come nel nome della buona parola di Dio potreste mai posizionare Gesù ad essere una persona diversa da Dio stesso? Se Gesù potesse prendere un'altra persona e farla andare a morire per redimere questa persona qui, egli sarebbe un essere ingiusto. C'era solo un modo con cui Dio potesse mai farlo, era di prendere lui stesso il posto. E Dio divenne carne affinché potesse assaggiare i dolori della morte per togliere da noi il pungiglione alla morte, affinché potessimo essere redenti da Lui stesso. Ecco perché Egli sarà così adorato. Gesù era un uomo, certo che lo era. Era un uomo, U-O-M-O, nato dalla Vergine Maria. Ma lo Spirito che era in Lui era Dio senza misura. In Lui dimorava la pienezza della Deità corporale. Egli era Geova Jireh, era Geova Rafa, era Geova Manasse, era Geova... il nostro riparo, il nostro scudo, il nostro guaritore. Egli era l'alfa, l'omega, il principio e la fine. Egli era il primo, l'ultimo, colui che era, che è e ha da venire, la radice, il germoglio di Davide, la stella del mattino. Ebbene, egli era il tutto in tutto. In lui dimorava la pienezza della deità corporale. E la morte aveva sempre un pungiglione che pungeva le persone. Ah, dice il diavolo, ti ho preso perché mi hai dato ascolto, ti pungo, ti metterò nella tomba. Quel sangue di pecora non serve a nessuno di voi, è solo il sangue di un animale. Ma Dio, nella sua saggezza, sapeva che ci sarebbe stata la venuta di un agnello ucciso dalla fondazione del mondo. Sì, Signore, e loro, egli aspettava quel momento perché giungesse il compimento del tempo. Ma un giorno, quando venne questo agnello, quest'uomo, anche Satana fu ingannato, guardò attorno a lui e disse: se tu sei il figlio di Dio, fai questo. Se tu sei il figlio di Dio, compi un miracolo e lascia che te lo veda fare. Lascia che te lo veda fare. Oh! Gli legherò uno straccio in volto, ti colpirò. Se sei un profeta, dici chi ti ha colpito. Io non credo che tu sia quel tizio. Se lo sei, ora diccelo apertamente che lo sei. Vedete? Tutto in quel modo. Oh, dici chi sei. Egli non aprì bocca. Oh, egli gli ha gettato fumo negli occhi. Allora si voltò a guardare il discepolo e disse: potrei dire al Padre mio di mandarmi 12 legioni di angeli, se volessi. Pilato non lo sentì, sapete? Se tu sei, oh, quello non è lui. Ebbene, guardatelo sanguinare. Ehi, alcuni di voi soldati, vadano là e gli sputino in faccia. Sputo, deriso, gli strapparono a piene mani la barba dal volto. Oh, non è lui, no, quello non è lui. Ragazzo, pianterò il mio pungiglione in lui, lo farò salire lassù, ora ti ho preso. Quando alla fine gridò: Eli, Dio mio, Dio mio, quello era un uomo. Perché mi hai abbandonato? Nel giardino del Getsemani l'unzione lo lasciò, sapete? Egli doveva morire come un peccatore. Egli morì come un peccatore, lo sapete, non i suoi peccati, ma i miei e i vostri. Ecco dove arrivò quell'amore, come egli prese i miei. Oh, alleluia! Come egli prese i miei. Ed eccolo là, egli non poteva aprire la bocca. Colui che punge disse, sai, credo che fosse solo un uomo comune. Non era nato da una vergine, perché ho piantato in lui il mio pungiglione. Ed eccolo venire, scagliò il suo pungiglione in lui, ma quella era la volta sbagliata, ragazzo. Allora gli fu tirato via il pungiglione, da allora non può più pungere. Lasciò il suo pungiglione là dentro. Risorse il terzo giorno e disse, io sono colui che era morto ed è di nuovo vivo e per sempre vivente. Ho le chiavi della morte e dell'inferno. Sì, signore, egli mancò di vedere chi era quello. E poiché io vivo, anche voi vivrete. Non appare ancora un giorno, tre o quattro giorni dopo quello, dopo che egli era sceso al padre e ritornò. Allora alcuni dissero, oh, egli deve essere un fantasma, quel tizio deve essere qualcosa di simile ad un fantasma. E noi, l'avete visto? Avete visto la visione? No, egli era il vero Gesù. Tommaso disse, lasciatemi vedere le sue mani e il resto, vi dirò se è così. Egli disse, eccomi. Disse, avete pesce e pane là? Portatemi un panino. E gli portarono un panino ed egli rimase là e lo mangiò. Disse, ora uno spirito mangia come mangio io? Uno spirito ha carne ed ossa come ho io? Vedete? E gli disse, io son desso, sono quello. E Paolo disse, non appare ancora proprio esattamente che genere di corpo avremo, ma sappiamo che avremo un corpo come il suo. Che cosa? Egli ha mai avuto quel corpo della teofania? Sì, signore! Quando egli morì, la Bibbia disse che egli, è ancora un pronome personale, egli scese all'inferno e predicò alle anime in prigione. Alleluia! Come l'ha fatto? Egli aveva il senso del tatto, egli aveva il senso dell'udito, aveva il senso del parlare, predicò con quello stesso genere di corpo in cui vidi quei corpi glorificati l'altra sera. Egli predicò alle anime che erano all'inferno che non si pentirono durante la pazienza dei giorni di Noè. Ma quando egli a Pasqua risorse, non era possibile che quel corpo vedesse la corruzione, perché Davide il profeta lo previde. Io non lascerò la sua anima nel sepolcro, nemmeno permetterò che il mio santo vegga la corruzione. Inoltre la mia carne abiterà in sicurezza, perché egli non lascerà la mia anima nel sepolcro, neppure permetterà che il mio santo vegga la corruzione. Ed in 72 ore, prima che la corruzione potesse iniziare, quella teofania, quel corpo che andò a predicare alle anime che erano in prigione, che non si ravvidero durante la pazienza dei giorni di Noè, risorse e il mortale vestì l'immortalità ed egli si trovò e mangiò e ci disse che era un uomo. Alleluia! Ecco come lo vedremo, fratello Evans. Ecco quando egli sarà seduto sul trono di Davide. Alleluia! Ecco dunque, quando cammineremo su e giù, farò un viaggio con voi sui monti per un milione di anni. Vedete, solo alcuni giorni, solo alcuni minuti. Andremo al di là, staremo seduti là. E arriva il tempo di mangiare, sapete? Per prima cosa, sorella Wood ha detto... Ho detto, sorella Wood, ebbene, dove sei stata tutto questo tempo? Non ti ho vista per, mi sembra siano stati 15 minuti. Oh, è stato 2000 anni fa, fratello Branham. Eh? Come ti senti? Oh, certamente non potete sentirvi che bene. Dite, venite qui, ragazzi, mostrerò a tutti voi qualcosa, fratelli, miei cari fratelli. Ecco qui una fonte di acqua, la migliore che abbiate mai bevuto. E, oh, ne prenderemo una bella sorsata fresca. Mi allungherò e prenderò un grosso grappolo d'uva e tutti ci siederemo e la mangeremo. Non sarà meraviglioso? È esattamente quello di cui si tratta. È proprio quello. Come abbiamo ricevuto questo? Come lo sappiamo? Dio, prima della fondazione del mondo, ci ha predestinati. Chi? Coloro che sono nella terra promessa. avendoci predestinati ad adottarci come figlioli per Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà, alle lodi della sua gloria, affinché possiamo dargli lode, come egli ha detto, ecco quello che era. Dio, vogliamo dare lode a Lui, lodi della gloria, della sua grazia, per la quale egli ci ha resi accettevoli a sé, in colui che è l'amato. In Cristo siamo accettati, in cui noi abbiamo la redenzione per il sangue, la remissione dei peccati. Devo tornare all'adozione, ma voglio fermarmi qui un minuto su peccati. Peccati, l'avete notato? Sapete che Dio non condanna un peccatore per il peccare? Egli lo condanna per essere un peccatore. Se un peccatore fuma un sigaro, egli non lo condanna per ciò. Egli è un peccatore comunque, vedete? Vedete? Egli non ha alcun peccato. Il peccatore non ne ha. È solo un peccatore, vedete? Non ha alcun peccato. Ma voi avete dei peccati, voi che siete cristiani. Notate, qui egli sta parlando alla Chiesa, tenendola in riga, vedete? Vedete? Remissione dei peccati, peccati. Noi commettiamo peccato, ma il peccatore è solo un peccatore. Dio non lo perdona. Ora dite, ebbene, costui è uscito ed ha sparato ad un uomo, che cosa ne farai? Quello non è affare mio. Non sono un riformatore, sono un predicatore. La legge si prenderà cura di quello. Loro sono riformatori. Loro sono? Ebbene, dite, ha commesso adulterio. Quello spetta alla legge. Quello sta tra lui e la legge. Io non sono un riformatore. Non riformo le persone, voglio portarle ad essere che siano convertite. Sono un predicatore, vedete? Il mio compito è portarlo a Dio. Se ha peccato, è affare suo, è un peccatore. Dio lo condanna ad un livello superiore, è un peccatore da principio, è condannato da principio. Non è nemmeno arrivato alla partenza, egli non c'è da nessuna parte, è un peccatore da principio, non ha alcun peccato, è un peccatore. Non potreste uscire e dire questo tanto è notte e questo tanto non è notte. No, è tutta notte, proprio tutta notte. È quello che ha detto Dio, è giusto. Egli è solo un peccatore, è tutto. Ora ha fatto questo, questo tanto è notte, questo tanto qui è notte molto brillante. Lo so, ma è proprio tutta notte, è tutto. Vedete? Non potrei dire, questo tanto è luce proprio qui. No, è proprio tutta luce, vedete? Solo luce. Non potete dire quanto, vedete? Ma se c'è una macchia scura in questo, allora in ciò c'è oscurità. Quindi, peccati, peccati, abbiamo remissione dei nostri peccati tramite il suo, cosa? Sangue. Sangue prezioso, secondo le ricchezze della sua. Come lo dimentichiamo? Perché siamo degni? Abbiamo fatto qualcosa per farci perdonare i peccati? La sua cosa? Grazia. Oh, mai. Non porto niente tra le mie braccia, Signore. Non potrei fare niente. Non c'è una sola cosa che possa fare. Guardate, egli mi ha predestinato, mi ha chiamato, mi ha scelto. Non l'ho mai scelto io. Egli ha scelto me. Egli ha scelto voi. Egli ha scelto tutti noi. Non lo abbiamo scelto noi. Gesù disse, non mi avete scelto voi. Io ho scelto voi. Egli disse, nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira prima, e tutti coloro che il Padre mi ha dato verranno a me, e nessuno di loro è perduto se non il figlio della perdizione per adempiere la scrittura. Vedete? Disse, ma tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me. Oh, sto facendo troppo tardi, non è vero? E non uscirò mai da questo. Non ho ancora iniziato su questo. Lasciate che mi sbrighi. Ho qualcosa proprio qui, proprio molto velocemente ora, e ci sbrigheremo. Devo tornare a questa adozione solo un minuto. Oh, mi perdonerete solo per un minuto? Prendiamo questo qui. Alcune di queste persone vengono fin dalla Georgia qui solo per stasera. Benedetti loro cuori. Ora, fratello della Georgia e dal Texas, e da dove vieni? Ascolta questo quinto versetto. Soffermiamoci su questo pochi minuti. Avendoci predestinati ad. Che cosa significa la parola ad? La parola ad significa qualcosa a cui stiamo arrivando. Ad. Sto andando alla fonte. Sto andando alla sedia. Humes, capisci questo? Sto andando al tavolo. Ora, egli, avendoci predestinati ad adottarci come figlioli per Gesù Cristo a se stesso, secondo il suo stesso beneplacito della sua volontà. Quanto beneplacito? Di chi è il beneplacito? Di chi è la bontà? La sua stessa, il suo stesso beneplacito della sua stessa volontà. Ora, cos'è adozione? Ora, lasciate che prenda questo ora. Non so se non avrò il tempo di finire questo, ma lo toccherò. Allora, se c'è una domanda, potrete chiedermi qualcosa un po' più tardi, prima o poi, in un messaggio. Ascoltate, la vostra adozione non è la vostra nascita. La vostra adozione è il vostro posizionamento. Quando siete nati di nuovo, Giovanni 1, 17, credo, quando siamo nati dallo Spirito di Dio, siamo figli di Dio. Ma eravamo predestinati. Ora, ecco a cosa sto cercando di farvi arrivare. Per questi figli dell'ultimo giorno, vedete, eravamo predestinati all'adozione. Dunque, ora eccoci. Ora, questo è quello che ferisce un po' il pentecostale. Dicono, sono nato di nuovo, lode al Signore, ho lo Spirito Santo. Bene, sei un figlio di Dio, è giusto. Ma tuttavia quello non è ciò di cui sto parlando. Vedete, eravate predestinati all'adozione. Adozione è il posizionamento di un figlio. Ci sono troppo vicino perché Beck mi ha detto che se mi avvicino troppo dietro non potete sentire. Sono, vedete, un figlio. Quanti conoscono le regole dell'adozione nel Vecchio Testamento? Certo, avete guardato. Nasceva un figlio? Credo di averlo preso in qualche sermone. Qual è, Gene? Ti ricordi? È su un nastro. Oh, qual era? Io ne ho parlato. Oh, sì, mi ricordo. Ascoltatelo. Ascoltatelo. L'adozione di figli. Ora, nel Vecchio Testamento, quando un bambino nasceva in una famiglia, era un figlio quando nasceva, perché nasceva dai suoi genitori. Era figlio della famiglia ed erede di tutte le cose. Ora, ma questo figlio era cresciuto da tutori. Galati, quinto capitolo, 17 fino al 25 versetto. Bene, era cresciuto da tutori, educatori, insegnanti. Ora, per esempio, se mi nascesse un figlio per dire sono un padre, ed ecco il motivo per cui nella King James, quanti hanno mai pensato che nella versione della King James fosse molto strana quella lettura che dice «Nella casa del padre mio ci sono molte dimore». Una casa, molte dimore, vedete? Veramente, nei giorni in cui fu tradotta la Bibbia per Giacomo, una casa era un dominio. Nel dominio del padre mio ci sono molte dimore. Non in una casa dimore, ma egli era chiamato il padre di questo dominio. Lo tenevano in modo molto biblico. Ecco com'è nella Bibbia. Quando un padre aveva una grande proprietà di migliaia di acri o qualcos'altro, aveva molte persone che vivevano qui. Aveva assunto dei lavoratori che vivevano qui per prendersi cura delle pecore. Ne aveva alcuni qui per prendersi cura del bestiame. Ne aveva alcuni qui che salivano nei pascoli più in alto, lassù, lontani, centinaia di miglia. E ne aveva alcuni proprio qui per prendersi cura delle capre. E ne aveva alcuni che si prendevano cura dei muli e diverse cose. Egli aveva proprio un grande regno e saliva sul suo asinello e cavalcava qua e là da ognuno e vedeva come proseguivano i tossatori e tutto in quel modo. Non aveva il tempo. Non potete sentirmi quando mi allontano da là. Io cercherò di non allontanarmi da qui. Potete sentirmi bene ora, qui? Osservate. Egli cavalcava lontano e andava via cercando di prendersi cura del suo regno. Così ora vuole, quel figlio sarà erede di tutto quello che ha. È un erede. E quando siamo nati nel regno di Dio tramite Gesù Cristo, siamo eredi del cielo, coeredi con Gesù, perché Egli ha preso il nostro posto. Egli è diventato noi, peccato, affinché noi potessimo diventare Lui, giustizia. Vedete? Egli è diventato me affinché io potessi diventare Lui. Vedete? Coeredi con Lui. Bene? Ora, ricordate quello per ognuno di voi. Ora ricordate, Dio vi ha predestinati per preconoscenza affinché arrivaste a questo. Tutti quelli che lo comprendono, alzino la mano. Vediamo. Dio per preconoscenza vi ha predestinato a venire alla terra promessa. Cos'è la terra promessa per il cristiano oggi? Alzate la mano se lo sapete. La promessa è per voi e per i vostri figli, per coloro che sono lontani. Ed avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne, i vostri figli e le vostre figlie. E in Isaia 28, 18, precetto deve essere su precetto, linea su linea, un po' qui e un po' là, tenete saldo ciò che è buono. Perché con labbra balbuzienti altre lingue parlerò a questo popolo. E questo è il riposo, la terra del sabato, in cui ho detto che sarebbero entrati. E per tutto questo non hanno dato ascolto, ma hanno scosso i capi e si sono allontanati e non l'avrebbero ascoltato, vedete? Esattamente. Che cos'era? Proprio esattamente come quelle persone che erano venute fin da Canaan o dall'Egitto per tutta la via attraverso il deserto e arrivati proprio vicino, abbastanza vicino da assaggiare il grappolo d'uva che portarono dal paese. Fratello, là, quegli uomini volevano che io ritrattassi quello su Ebrei 6. Come posso farlo? Quei credenti di confine non attraverseranno mai, non possono attraversare. Gesù lo disse, dissero, i nostri padri mangiarono la manna nel deserto. E Gesù disse, essi sono tutti morti, vuol dire separati, essi sono tutti morti. È giusto. Disse, ma io sono il pane di vita che è sceso da Dio dal cielo. L'uomo che mangia di questo pane non morirà mai. È giusto. Sì, Signore, a vita eterna se mangia questo. Io sono quell'albero della vita dal giardino dell'Eden. Ora, vedete, queste persone si avvicinarono così tanto. Vedete, se notate in Ebrei 6, non tornando a quello, ma in Ebrei 6, queste persone, rese una volta partecipi, si sono avvicinate e hanno gustato del dono celeste. Si sono sedute qui, hanno visto guarigioni avvenire, hanno visto le persone nella potenza di Dio, hanno visto vite cambiate, ma non ci metteranno sopra una mano. No, Signore. No, Signore. Ed hanno gustato la potenza del mondo a venire e se tentassero di rinnovarsi al ravvedimento ancora, vedendo che hanno crocifisso di nuovo da loro stessi il Figlio di Dio e considerato il sangue del patto che li ha santificati. Io appartengo ad una chiesa che crede nella santificazione. Quello fin dove arriva è buono, ma non andate abbastanza avanti, vedete? Sì, Signore. Il deserto li santificava, sì, certamente. Avevano il serpente di rame e l'altare di rame e tutto là fuori, la santificazione, ma entrarono in Palestina per riposare. Guardate in Ebrei 4, non disse un altro riposo? Dio creò il settimo giorno e diede loro riposo nel settimo giorno. In un altro punto parlò di un giorno di riposo e oggi in Davide. Poi egli diede loro un altro riposo. Venite a me, voi tutti affaticati ed afflitti, vi darò riposo. Entrate in questo riposo, perché noi che siamo entrati in questo riposo abbiamo cessato dalle nostre opere come Dio fece dalle sue nel sabato. Certamente, ecco il vostro sabato riposo, ecco il vostro vero riposo in questa terra promessa. Lo Spirito Santo è una promessa del popolo, e perché vogliono dei predicatori istruiti in maniera scolastica che lasceranno indossare loro pantaloncini e tagliarsi i capelli e mettere il rossetto e l'uomo giocare d'azzardo e bere birra e raccontare barzellette e avanti e comportarsi male così e definirsi membri di chiesa. Ebbene, prenderanno qualcosa di simile e rifiuteranno la guida dello Spirito Santo. Ebbene, la Bibbia ha detto che la parola di Dio è più affilata di una spada a due tagli, che taglia in profondità le ossa e anche un giudice dei pensieri del cuore. Sì, anche i pensieri della mente. E se amiamo il mondo o le cose del mondo, l'amore di Dio non è neanche in noi. Molti sono chiamati, pochi sono eletti, perché stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e però pochi saranno quelli che la troveranno. Molti verranno a me in quel giorno e siederanno nel regno, disse Gesù, con Abramo, Isacco e Giacobbe. Ma i figli del regno saranno cacciati e diranno: Signore, non abbiamo fatto questo nel tuo nome, non abbiamo predicato, non siamo stati il dottore tal dei tali, il riverendo tal dei tali, non vi conobbi giammai, dipartitevi da me voi, operatori di iniquità, non vi ho conosciuti. Non tutti quelli che dicono Signore, Signore entreranno, ma chi compie la volontà del Padre mio che è in cielo, ecco chi entra. Eccovi, entrando in questa terra promessa. Come ci entriamo? Siamo predestinati a ciò. La Chiesa, per la preconoscenza di Dio, è stata predestinata a cosa? Al suo onore, tramite la sua grazia, per la gloria e l'adorazione e la gloria di Dio. Papà, seduto là in passato al principio, che esisteva da se stesso, niente attorno a lui, voleva qualcosa che adorasse. Così preordinò e predestinò una chiesa e prima della fondazione del mondo e mise i loro nomi sul libro della vita dell'agnello. Quando loro ucciso prima della fondazione del mondo affinché potessero apparire alla sua gloria e alle sue lodi alla fine del tempo quando radunerà tutto in quell'unico uomo Cristo Gesù. Gloria! Eccolo! Eccolo proprio là, mio fratello, sorella! Non muovetevi mai da quello! Dio, tramite l'elezione della sua grazia, vi ha chiamati. Dio, tramite l'elezione della sua grazia, vi ha santificati. Dio, tramite l'elezione della sua grazia e la sua potenza, vi ha battezzati e vi ha posti in questa terra del riposo. Coloro che sono entrati in questo riposo hanno cessato di sviarsi, hanno cessato le loro opere come Dio cessò le sue, hanno gioia inesprimibile e piena di gloria.
L'albero della vita fiorisce in loro. Hanno pazienza, gentili, bontà, pazienza fatta fede, fede, mitezza, gentilezza e così via. L'albero della vita fiorisce in loro perché la loro speranza è ancorata in Cristo Gesù. La prova dello Spirito Santo dà testimonianza con segni e prodigi che seguono i credenti. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Mentre vanno avanti guariscono i malati, scacciano diavoli, parlano in lingue, vedono visioni loro e camminano con Dio, parlano con Dio. Nessun diavolo può smuoverli, sono saldi, aspettano, dimenticando quelle cose del passato, si affrettano verso la meta dell'alta vocazione in Cristo Gesù. Eccoli, eccoli, quella è la Chiesa. Come ci sono arrivati? Non potete dire, ebbene signore sai, un giorno ho iniziato a fumare sigari e sono caduto, allora ho pensato che avrei... Oh no, 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 no! Predestinazione! Egli ci ha chiamati e quando abbiamo seguito Lui e quando diciamo Dio, eravamo perduti e distrutti. Non avevamo neanche in mente di salvarci. La nostra natura era quella di un maiale, eravamo maiali dall'inizio. Uscite in un recinto di maiali e guardate una vecchia scrofa e dite: ora guarda qui ragazza, voglio dirti qualcosa, è sbagliato che tu beva a brodaia. Lei direbbe: ain, ain. Vedete? Ora questo è proprio tutto quello che avete per salvare voi stessi. Esatto. Dite: signora, non dovresti indossare abiti simili, dovresti vestirti per bene, dovresti fare questo, non dovresti andare a... non dovresti tenere queste feste per giocare a carte, non dovresti fumare sigarette, non dovresti fare questo, signore, non dovresti portare quello. E gli dice: oink, oink. Appartengo alla oin, oin, oin. Questo è all'incirca quanto conoscono. Ebbene, voglio farti sapere che sono bravo quanto te, oin, oin. Vedete, rigettano la guida dello Spirito Santo, perché la Bibbia disse che se amate il mondo, le cose del mondo, l'amore di Dio non è nemmeno in voi. Che cosa li rende particolari? Siete una gente santa. Cosa avete fatto? Siete usciti da quella terra, siete laggiù in un'altra terra. Come ci siete arrivati? Quella è la terra promessa. Che genere di promessa avverrà negli ultimi giorni? Dice Dio che spanderò il mio spirito sopra ogni carne. Per un unico spirito siamo tutti battezzati in quest'unica terra promessa. Amen. Fratelli e sorelle, alleluia. Con purezza di cuore, nessuna gelosia, nessun conflitto, niente. Non mi importa se un fratello si svia, non importa quello che fa, cercate di andare a prenderlo. Sono andato a prendere un fratello non molto tempo fa, si era sviato. Un giovane mi disse: lascia andare quel furfante, lascialo perdere. Dissi: se arriverò mai al punto che il mio cuore non sarà per il mio fratello, allora è tempo che io vada all'altare, perché sono uscito dalla grazia. Dissi: andrò finché avrà fiato in corpo e lo raggiungerò da qualche parte lungo il fronte. Sì, signore, e l'ho afferrato, alleluia, l'ho riportato indietro. Sì, signore, ora è di nuovo al sicuro nell'ovile. Sì, signore, si sarebbe sviato certo quanto il mondo. Poco fa, quando ho visto quella povera piccola donna seduta là e lo sceriffo mi ha chiamato, ha detto: ebbene, dovrebbe essere in una camicia di forza. Disse: lei è proprio delirante, è fuori di testa. Lei l'hanno messa in un hotel. Loro sono venuti. Dissi: va bene. Disse lo sceriffo, disse: ebbene Billy, lo conosco molto bene e lo conoscevo da quando ero bambino. Egli disse: se c'è qualcosa che posso fare per aiutarti. Dissi: va tutto bene. Disse: puoi tu aiutarla? Dissi: no, ma egli può. Dissi: solo un momento. Così l'hanno portata là fuori e poco fa, quando se n'è andata via, era in pace. Che cos'era? Abbiamo inviato una preghiera a suo seguito. Amen. Era così, dissero, vuoi chiamare un dottore? Dissero a suo marito, vuoi chiamare un dottore? Disse, un dottore non può fare niente per lei. Ed è vero, lei è fuori di testa, il dottore non può fare niente per lei. Disse, la nostra unica speranza è arrivare là. Ed egli disse, Billy, non lo comprendo. Dissi, non mi aspetto che tu lo comprenda, vedi? Non mi aspetto che tu lo comprenda, ma... Oh, mai! Nemmeno io lo comprendo! No, ma, fratello, Dio in cielo era lontano là fuori una volta. Qualcosa mi venne dietro. Amen! Non era perché volevo venire, ma no, qualcosa mi venne dietro. Perché prima della fondazione del mondo, Dio predestinò, alleluia, che saremmo stati i suoi per il suo onore e gloria. Ascoltate, coloro che egli conobbe in anticipo, egli ha cosa? Chiamati, è giusto? Vi ha chiamati, sì, perché vi ha chiamati? Vi ha preconosciuti. Coloro che egli ha preconosciuti, ha chiamati. Coloro che ha chiamati, ha giustificati, è giusto? E coloro che egli ha giustificati, li ha glorificati. Amen. È quello che disse la Bibbia. Coloro che egli ha preconosciuto li ha chiamati. Ogni generazione, coloro che egli ha chiamati li ha già glorificati. Che cosa? Lasciate che legga una scrittura qui. Bene. Avendoli predestinati ad adottarci come figlioli per Cristo Gesù se stesso, secondo il suo stesso beneplacito, alle lodi della sua gloria. Oh, lo afferrate alle lodi della sua gloria, affinché potesse sedere là nelle epoche eterne che devono dispiegarsi, e i suoi figli avrebbero gridato Abba Padre, e gli angeli che dicono, di che cosa parlano? Di che cosa parlano? Così meravigliosamente mostrato nel figlio il prodigo. Io ero perduto, questo è mio figlio. Egli era perduto ed ora è stato ritrovato. Era morto ed ora è risorto. Portate il vitello ingrassato, la tunica migliore, un anello e mettetelo al suo dito. E che non sorprende che quando le stelle del mattino cantavano insieme, i figli di Dio giubilavano quando videro il piano della salvezza. Dio mise il vostro nome sul libro prima della fondazione del mondo. Ora dite, Calvino, credete qualcosa del genere? Non ho creduto a Calvino. Calvino fu un assassino. Calvino mise a morte un uomo perché battezzò nel nome di Gesù. Era un furfante. Aveva bisogno di essere convertito lui stesso. Sì, signore. Ma quello che disse in merito ad alcune delle cose che disse era giusto. Non, ma quello che egli, il suo agire, un uomo che uccide un uomo per qualcosa di simile, è orribile. È peccaminoso. Bene, della quale egli è stato abbondante verso a noi. Oh, aspettate, non ho preso quella adozione, vero? Sono troppo in ritardo? Vediamo cosa dice questo orologio quassù. Quanto tempo abbiamo? Bene, solo prendiamo 10 minuti per amore di queste persone che vengono da così lontano. Guardate, adozione. Lasciate che vi mostri perché viene fatto ora. Un padre ha un grande regno, egli viaggia qua e là, ora gli nasce un figlio, oh, è così felice, quello è Dio. Così, sapete cosa fa quel padre? Trova proprio il migliore educatore, tutore. Sapete cos'è un tutore, vero? È un insegnante. Trova proprio il migliore insegnante che può trovare in tutto il paese. E quindi, ora proseguiremo, ascoltate. Ed egli trova il migliore insegnante che possa trovare, non prende uno scapestrato, vuole che il suo ragazzo sia una vera persona. Non volete in quel modo i vostri figli? Certo, il meglio che potete dargli, sì signore. Quindi, se un uomo naturale pensa quello, che cosa pensate che pensi Dio dei suoi figli? Il meglio che possa avere. Così egli vuole un uomo che sia onesto. Ora, non l'uomo vuole che un uomo dica, ora, guarda, io, Junior, fai proprio tutto quello che vuoi, caro. Oh, sì, padre, sta andando bene, è un bravo ragazzo. Ti dà una piccola pacca sulla schiena e una piuma sul cappello. No, no. Il tizio sarebbe licenziato subito.
Certo, egli vuole un uomo che sia veritiero. Se il ragazzo sta crescendo bene, glielo dice, altrimenti gli dice cosa non va. E se un padre terreno ha pensato quello, non vorreste che un uomo fosse onesto con voi, l'insegnante fosse onesto in merito ai vostri figli? Certo. Ebbene, cosa pensate che pensi Dio? Ed egli conosce. Noi no, egli sì. Noi siamo limitati. Non potremmo sapere, ma egli è infinito e lo sa. Quindi sapete cosa ha fatto il padre? Non ha mai detto, prenderò un papa che sorvegli i miei figli. Neppure ha mai detto, prenderò un vescovo. No, no, non ha fatto così. Perché sapeva che il papa si sarebbe sbagliato. Così anche il vescovo, vedete? Egli non ha mai detto, prenderò un sorvegliante generale che sorvegli le mie chiese. No, no. Egli ha preso lo Spirito Santo, quello era il suo tutore, per crescere i suoi figli. Bene, allora come sapreste che lo Spirito Santo lo sa? Egli parla attraverso labbra umane. Come sapete quindi che egli sta dicendo la verità? Quando vedete lo Spirito Santo che parla attraverso labbra, che dicono sempre la verità, esattamente ogni volta, predicendo e venendo a compimento proprio esattamente come disse Samuele, allora sapete che la verità avviene giustamente. Perché Dio disse, se egli parla è quello che dice, non avviene, non ascoltatelo, perché non sono con lui, ma se quello che lui dice avviene, ebbene, allora ascoltatelo, perché io sono con lui, vedete? Eccovi, ecco come egli lo compie. Ora, poi, egli va in giro. Ora, che cosa pensate che direbbe quel tutore se dovesse salire dal padre e dicesse, i tuoi figli stanno agendo male, ti dico, quel tuo figlio, egli, è un rinnegato, è uno scaricatore di porto, non ho mai visto un tizio simile, mai, sai che cosa fa? È quella tua figlia, oh, non so che cosa farai con lei, ebbene, sai cosa? Sembra che lei è tutta truccata come alcuna di quelle ragazze di là, filistee, sì signore, lei vuole agire proprio come fanno loro, mia figlia. Sì, tua figlia. È quello che lo Spirito Santo deve dire della Chiesa oggi. Non sorprende che non possiamo avere un risveglio. Vedete? Ora, è vero. Che ne è di tuo figlio? Eh? La stessa cosa. Che cosa? Ebbene, tu sai d'aver sempre detto che quelle pecore dovrebbero pascolare in quel pascolo lassù, su quel cibo da pecore lassù. Sì, sai cosa ha fatto lui? Le ha guidate in quel mucchio di erbacce. Le ha proprio portate laggiù e le ha buttate tutte in quel ruscello e le ha lasciate giacere là attorno a quel mucchio di erbacce, mangiando vecchi salici, e sono così deboli che riescono a malapena ad uscirne.
That's bishops, pastors, who deny the power thereof.
Quelli sono vescovi, pastori che rinnegano la potenza d'essa. Ebbene, ti dico la verità, non ho mai visto un tale gruppo di pecore nervose in vita mia. Non gli piace quello, no? E sai cosa? Quel bestiame quassù. Tu sai, tu hai detto loro di cibarsi di quell'erba medica lassù, sai, per ingrassarli. Sì, sai cosa sta dando a loro? No? Quelle vecchie vernonie. Sì, le sta facendo unire a società e tutto il resto. Non hai mai visto niente di simile in vita tua. Non hai mai visto tale cosa in tutta la tua vita. Sai cosa sta facendo? Avanza là fuori fumando un grande sigaro, arrogante, a sua moglie insieme. Lei indossa pantaloncini proprio come stanno facendo i filistei là fuori. Sì, ecco il genere di messaggio che lo Spirito Santo deve portare in merito alla Chiesa oggi. Ora, che cosa ne pensate in merito? Quella è adozione. Che cosa egli? Cosa ha fatto egli? Egli ci ha predestinati all'adozione. Ci ha dato lo Spirito Santo, ma aspettate un minuto. Adozione. Ecco di cosa stiamo parlando. Adozione. Ebbene, sai quello che fa? Il vescovo è passato l'altro giorno e ha raccontato, stava tenendo un piccolo servizio di guarigione laggiù, e il vescovo è passato. Qualcuno, un fratello, è passato e stava pregando per i malati. Ed egli ha detto, fermatelo.
Oh, sì, padre vescovo, lo farò. Non cooperate. Oh, no, padre vescovo, no, di certo. Ed ecco che vengo io e gli dico la verità proprio dalla tua parola. Vedi, eccola, io ho letto le tue leggi esattamente su cosa fare ed egli non le ascolterà. Ha detto, oh, quello era per un'altra epoca, per un altro figlio in qualche altro tempo. Quello non intende me. Eccovi, quello ora è la verità, amico. Ora, non vedete dove la Chiesa manca il suo posizionamento? Perché non abbiamo un risveglio, perché non abbiamo cose che durano? Ecco dove si trova. Giosuè disse, Gad, voglio che tu, proprio qui c'è la tua posizione, secondo il piano originale. La tua posizione è qui, proprio qui. Entra qui, Gad, e rimanici. Beniamino, prosegui qua giù, ed ora rimanete tutti lontano dal confine dei Filistei. E Giosuè torna, eccoli dappertutto tra i Filistei, tenendo una gran festa rumorosa, proprio ballando così, e tutte le donne che si truccano e ballano da ogni parte e si divertono. E Giosuè si gratta la testa e dice, e adesso? Ora quello è proprio esattamente quello che sta avvenendo. Non tutti, grazie a Dio, non tutti, ma troppi. Bene, ora poi che cosa avviene? Ecco cos'è successo. Non immaginate quell'uomo, lo Spirito Santo, che arrossisce davanti al Padre quando deve dire quello? Oh, mai! Io gliel'ho detto, ma egli non voleva ascoltarlo. Gliel'ho detto e l'ho lasciato leggere proprio là nel libro. Ho fatto scendere un piccolo ministro per mostrargli che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E sai cosa? Ha lasciato che uno di quei vecchi pastori di capre venisse e gli dicesse che quello era per un'altra epoca. Vedi? E puzzava così tanto quando è arrivato là, odore di capra, sai, sigari, sai, e così via. Puzzava così tanto quando è arrivato qui, vedi? Ma voglio dirti, quel pastore di capre aveva attaccato addosso abbastanza medaglie, poiché, ti dico, se dovessi scrivere il suo nome su un foglio, servirebbe il suo necrologio, servirebbe mezzo foglio per metterci i suoi titoli. Sì, signore, allora lui piace molto in quel paese, ma ti dico, di certo non sa come cibare le pecore. È una cosa certa, egli proprio non mi ascolterà, dice lo Spirito Santo. Ho cercato di dirgli che tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno, ma egli proprio non lo farà. È il più grande codardo che abbia mai visto in vita mia. Sì, e la Chiesa l'ha fatto sovrintendente, un vescovo, così via. Tutte le persone lo stanno ascoltando. E poi, sai cosa? Hanno preso una piccola vecchia cosa laggiù che chiamano televisore, si accende quella piccola vecchia cosa così ed appaiono quelle donne e si comportano male, ogni tipo di vestito sconcio e, sai, molte delle tue figlie sono Oh, no di certo, vedete? Dice, sì, lo sono, sì, lo stanno facendo. Alcuni di loro chiedono a gran voce un risveglio, padre. Alcuni di loro lo vogliono davvero. Alcuni di loro stanno veramente camminando in riga. Alcuni di loro stanno tanto fedeli a quella parola quanto possono esserlo. Altri non so che cosa fare. Sono molto al di fuori. Sai cosa stanno facendo gli altri? Li deridono, dicendo sono solo un mucchio di fanatici. Ebbene, quello mi fa stare piuttosto male. Ma ora cambiamo il quadro. Ora il padre, suo figlio, è un bravo ragazzo. Suo padre, proprio di continuo, ecco, un tutore, lo Spirito Santo. In quale direzione lo Spirito Santo? E gli disse, camminerò, disse il tutore. Il bambino disse, io camminerò proprio con te, verrò proprio con te. Oh, la collina è terribilmente alta, figliolo. Verrò proprio con te. Ho fiducia in te. Se inizio a stancarmi, egli alzerà la mia mano e mi terrà stretto. Ma ci sono leoni lassù, sulla collina. Non mi importa. Finché ci sei tu, non fa alcuna differenza. Camminerò proprio con te. Ci sono difficoltà lassù. Sono rocce scivolose. Non mi importa. Finché tu mi terrai la mano, io camminerò proprio con te. Camminerò proprio con te. Oh, sai cosa? Tuo papà faceva così, vedi? È buono, sì signore. Salire lassù, sulla collina. Oh, disse, sai cosa padre? Tuo figlio è proprio come il padre. Egli è assolutamente esattamente come te. Ogni parola che tu dici, egli dice amen ad essa. Io l'ho fatto volgere nella Bibbia l'altro giorno ed essa diceva Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Sai cosa ha detto? Ha gridato e ha sollevato le mani in aria e ha detto alleluia, amen. Oh, e sai che essa qui diceva nella tua parola, sai, dove tu hai detto le opere, chi crede in me le opere che faccio io le farà anche lui. Sì, ricordo di aver scritto quello per mio figlio, sì, ricordo di aver scritto quello. Oh, quando l'ha visto, egli ha proprio gridato e saltato su e giù, gridando, alleluia, Signore, togli da me tutto il mondo, rendimi come quello, sì, Signore, e tutte quelle cose che ha fatto. Oh, il padre l'ha detto, sono felice di quel figlio, è un buon figlio, bene, osservalo per alcuni anni, guarda come egli diventa e come progredisce. Dopo un po' passano gli anni. Come sta andando? Oh, mai! Sta persino crescendo nella grazia. Oh, mai! È proprio... Spara all'esercito nemico. Ti dico, egli è proprio... Ebbene, prende quelle pecore. Le sa dirigere proprio come fai tu. Non gli darà mai alghe. Non gli darà mai vernonie. Quando si avvicinano dicendo vogliamo unirci alla chiesa e gli dice state zitte, non ne avete bisogno. No signore, ecco di cosa avete bisogno. Ravvedetevi e siate battezzati tutti voi nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. Riceverete il dono dello Spirito Santo. Sì signore, ecco cosa ha detto. Oh, lo dice veramente? Sì signore, lo dice di certo. Ebbene, è proprio il modo in cui l'ho scritto. È proprio il modo in cui egli lo dice. Sì, signore. Alcuni di loro hanno detto, aspettate nella città di Gerusalemme finché sarete riempiti con potenza dall'alto. Da quando è venuto su di voi lo Spirito Santo, siete miei testimoni a Gerusalemme, Giudea e Samaria e nelle parti più lontane del mondo. Quando l'ha detto, ha gridato, alleluia, ecco di cosa avete bisogno. Sai cosa fa? Egli li porta proprio laggiù finché non lo ricevono. È tutto? Rimane proprio con loro. E se iniziano a litigare, dice, wop, 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 aspettate un minuto. Quello è il modo in cui agiscono le capre, non le pecore. Vedete? Vedete? O a volte si irritano con lui, ma egli in qualche modo le accarezza un po' sulla schiena, dice, aspettate un minuto, va tutto bene, egli sa proprio come controllare quelle pecore, sì signore, te lo dico, sai cosa? Ho visto l'arcivescovo tal dei tali che gli diceva che lui non poteva venire in questa città e tenere una riunione, ma sai, l'ho in un certo senso guidato, ho detto, vai comunque. Vedi? Ritira quei nastri e non distribuirli. Siamo andati comunque. Siamo andati in queste città qui, hanno detto. Ebbene, non sai, il diavolo è sceso là, ha detto, scommetto con te che potrò tenerlo fuori da quella città. Ho detto, non puoi farlo. Se gli dico di andare, andrà. Scommetto che andrà. No, glielo dirò io. Scenderò e dirò, ora, tutti i miei agenti, riunitevi tutti insieme. Non volete niente di quel vecchio fanatismo qua giù. Tutta quella vecchia guarigione divina e quella vecchia roba dello Spirito Santo. Quello è passato con gli apostoli anni fa. Sapete che non serve a niente là in passato. Cercando di dar loro quelle vecchie vernonie, ogni cosa del genere. Loro, ma sai una cosa? Egli è andato comunque proprio laggiù. È andato proprio laggiù ed ha iniziato a buttare fuori erba medica, da... E sai una cosa? Quelle pecore hanno iniziato a mangiare. Stanno diventando il più grasse possibile, sì signore. Mentre stanno tenendo guarigioni e riunioni e, sai, molti di quei giovani iniziano. Ebbene, hanno visto di poter avere un gran mucchio di fieno come quell'erba medica. vita. Sai che cosa ne hanno fatto? Era così buona che sono corsi dai loro vicini e hanno detto: assaggiate questo, assaggiate questo, assaggiate questo. Vedi, l'atmosfera la sembrava proprio come questa, proprio qui. Eccola, proprio qui. Eccola, proprio qui. Vedi, soltanto ravvedetevi tutti voi e siate battezzati nel nome di Gesù. Vedete, riceverete lo Spirito Santo. E per chiunque voglia che venga, lasciate che venga qui per vedere quello che la Bibbia ha detto. Vedi, e stanno proprio avendo un gran tempo laggiù.
Oh, quello è mio figlio. Quello è il mio ragazzo.
Ebbene, pensi sia maturato bene?
Sì, di certo, ha detto lo Spirito Santo.
Io ho dato delle prove, ragazzi. L'ho provato in questa maniera, l'ho provato in quella maniera. L'ho buttato giù, malato. L'ho messo sotto. L'ho calpestato, ho lasciato che il diavolo facesse tutto quello che poteva fare. Egli proprio si rialzava ancora. Egli veniva proprio lo stesso, vedi? Tornava ancora. L'ho fatto star male, ho fatto questo, l'ho gettato nell'ospedale. L'ho portato qui fuori, ho fatto questo, ho fatto quello. Ho rivolto sua moglie contro di lui, ho rivolto contro di lui i suoi vicini, ho rivolto tutto. Quello non ha fatto alcuna differenza. Ha detto: se anche egli mi uccidesse, tuttavia io confiderò in lui. Ho ucciso la sua famiglia, ho preso questo, ho fatto tutto questo, ho fatto questo, quello altro. Si è rialzato ancora. Se anche mi uccidesse, tuttavia io lo servirò, egli è mio.
Oh, ebbene, credo che dovremmo chiamarlo fuori in un piccolo posto speciale e avere un'adozione. Ora, nel momento in cui il padre nel Vecchio Testamento comprendeva che per suo figlio era giunta l'età ed era stato addestrato ad adozione, si è nati quale figlio, ma proprio allora è quando si è figlio. Ma in quel momento non saranno altro che solo dei figli, solo un figlio ordinario, finché matureranno e mostreranno quello che sono. In quel momento egli li chiama fuori, allora. Ora, eccoci, chiesa. Siete pronti? Ora è un po' tardi. Ognuno si morda le dita, pizzicate la vostra anima e fatevi animo solo per un minuto, vedete? Ora posizioneremo la chiesa. Ora, quando la chiesa entra in quel luogo, egli dice: Manasse, il tuo posto è qui. Efraim, tu di qua. Allora egli lo porta in un certo luogo. È il padre che lo fa e lo pone sul luogo alto così e tiene una cerimonia. E si avvicinano tutti. Ed ha detto: voglio che tutti sappiano che questo è mio figlio ed io adotto mio figlio. E voglio che tutti sappiano da ora in avanti che il suo nome io lo vesto di un vestito speciale. E voglio che sappiate che il suo nome ha valore su ogni assegno quanto il mio nome. Egli è mio figlio, lo adotto nella mia famiglia, sebbene sia stato mio figlio da quando è nato, da quando ha ricevuto lo Spirito Santo, egli è stato mio figlio. Ma ora lo metterò in posizione e in autorità. Quello che egli licenzia è licenziato, quello che assume è assunto. Ed in verità vi dico che se dite a questo albero, se dite a questo monte spostati e non dubitate nel vostro cuore, ma credete che avverrà quello che avete detto, potete avere quello che avete detto. Vedete? Eccovi, eccovi, vedete? Egli è mio figlio. Quanti sanno che l'adozione, che il adottavano il figlio dopo che era stato dimostrato essere un... Tutti quelli che abbiano letto la Bibbia, il posizionamento del figlio. Ora, Dio fece la stessa cosa per suo figlio quando portò Gesù sul monte della trasfigurazione. Portò lassù Pietro, Giacomo e Giovanni, che sono tre testimoni della terra. C'erano Gesù, Mosè ed Elia, e Dio sul monte si trovavano là, sul monte. E per prima cosa, sappiate, essi guardarono e Gesù fu glorificato davanti a loro. È giusto? Quanti sanno che è la scrittura? Che cosa fece lui? Egli lo adornò nella veste dell'immortalità e disse: il suo vestimento splendeva come il sole. È giusto? E una nuvola li adombrò, e Pietro e Giovanni e loro caddero sulla loro faccia e guardarono, e là si trovavano Mosè ed Elia che parlavano con lui. E Mosè da 800 anni era morto e sepolto in una tomba sconosciuta, ed Elia era andato in cielo sopra un carro 500 anni prima di quello.
ma erano ancora là, erano là che parlavano con lui, vedete? Egli aveva portato su Gesù per vedere loro, per vedere di cosa si trattava, vedere là, mostrargli queste cose, e gli parlarono, ebbero una conversazione con lui. Allora appena Pietro guardò di nuovo indietro e la glorificazione era andata via da Gesù, videro solo Gesù ed una voce venne da quella nuvola e disse: questo è il mio amato figlio, ascoltatelo. Il suo nome ora vale tanto quanto il mio, ascoltatelo. Ecco, figli adottati o posizionati. Ora, ecco dove? Nel libro di Efesini Dio sta cercando di portare la Chiesa pentecostale. Vedete? Voi comprendete? Dobbiamo concludere perché si sta facendo troppo tardi. Vedete, i bambini si addormentano. Volevo arrivare qui, a questo versetto, proprio qui, ma non posso farlo fino al tredicesimo versetto. Vedete, l'ultima parte, suggellati dallo Spirito Santo della promessa. Lo prenderemo domenica, vedete? Guardate, ora come quello che ci porta dentro è come siamo protetti da questo, ma ora posizionare. Come siete voi? Prima siete nati nel regno tramite lo Spirito Santo. Quanti sanno questo? Bene, il successivo siete predestinati a cosa? Adozione. Che cos'è quello? Siete predestinati al posizionamento. Oh, sorella Scott, credo sia seduta qui. Non sei tu quella che era a casa oggi? Un insegnamento che va in tutto il mondo, in diverse parti della nazione? L'ho sentito molto che Gesù è qui sulla terra, che va in giro in un corpo, egli entra e compie questo. È una menzogna. Il suo Spirito Santo è qui ed egli sta cercando di posizionare la sua Chiesa per portare in ordine la sua Chiesa, posizionarla nella terra promessa così che possono entrare affinché tutti i nemici possano essere cacciati fuori. Manasse non può prendere la sua terra, non posso avere un servizio di guarigione quando metà della, quando la esco là fuori e predico il battesimo nel nome di Gesù Cristo e i fratelli trinitari dicono: oh, egli è un Gesù solo. E non posso andare qui a avere guarigione divina quando la metà di loro dice: la guarigione divina va bene, e molti di loro gioiscono dei miracoli del Signore e dicono: ebbene, credo che il fratello Branham sia un profeta, ma lascia che ti dica qualcosa, finché c'è su di lui lo Spirito e sta discernendo, è il servitore del Signore, ma il suo insegnamento è marcio, non va bene. Chi ha mai sentito una simile sciocchezza? O è da Dio o non è da Dio, è così. O è tutto Dio o niente Dio, ecco il modo in cui è. Ma come lo avrete? Manasse non vuole tenere il suo terreno, Efraim non vuole tenere il suo terreno, Gad non vuole tenere il suo terreno, Beniamino non vuole tenere il suo terreno, stanno tutti correndo qui fuori con i Filistei e tutti confusi. Come saremo posizionati? Ma siamo tutti nati dallo Spirito Santo, tutti noi, è giusto? Per cosa siamo nati? Predestinati. Allora, dopo essere nati, siamo predestinati ad adozione per essere posizionati nel corpo di Cristo. Vedete cosa intendo? Che cos'è il corpo di Cristo? Alcuni sono apostoli, alcuni sono profeti, alcuni sono insegnanti, alcuni sono evangelisti e alcuni sono pastori. È giusto? Siamo chiamati ad. Altri hanno doni di lingue, interpretazione di lingue, saggezza, conoscenza, miracoli, operare miracoli, tutti questi diversi doni. Ed ora, che cosa facevano? Lo esercitavano per un po'. Che cosa? L'hanno lasciato correre in modo sfrenato, proprio come non so cosa. Uno si alza, parla in lingue, e l'altro prosegue parlando. Il predicatore sta predicando, fa una chiamata all'altare e qualcuno si alza, parla in lingue e alleluia, gloria a Dio. Se accade che il predicatore prosegue con il suo messaggio, essendo unto, allora la gente dice: vecchio sviato, Vedete? È perché non sono istruiti. La Bibbia disse che lo spirito dei profeti è sottoposto al profeta. Dio non è autore di confusione. Quando mi trovo qui, un ministro qui, sotto l'unzione di Dio, non importa quanto volete parlare in lingue, state tranquilli finché Dio qui ha concluso. Poi, se parlate in lingue, non può essere semplicemente qualche ripetizione della scrittura, perché Dio ha detto di non usare vana ripetizione, ma è un messaggio direttamente per qualcuno. Chiedetemi una volta, indicate una volta in cui lo Spirito Santo abbia mai, sotto il discernimento, detto a qualcuno, ripetuto una scrittura del continuo. Ha detto loro qualcosa che non andava con loro, e qualcosa che avevano fatto, e qualcosa che devono fare, o qualcosa che doveva accadere, o qualcosa del genere. È giusto? Così è il parlare in lingua e l'interpretazione? Se c'è uno nella chiesa che parla in lingua e un altro lo interpreta, che dica questo. Che il fratello Neville si alzi e parli in lingua e questo fratello qui dia l'interpretazione. Dica, dite a quest'uomo qui che ieri è uscito e ha fatto qualcosa che non avrebbe dovuto fare. Ora, oggi il dottore gli ha detto che ha il cancro. Vada a metterlo a posto, torni qui e si metta a posto con Dio. L'uomo dice, veramente è la verità, allora Dio è con voi. Ma come lo faremo in questo modo, vedete? È solo blup, 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 solo azzardare in qualche modo, nessun posizionamento affatto. Ora quello è, vedete, Efesini stanno cercando, vedete, lo mancano, vedete come lo mancano? Siamo predestinati ad adozione di figli. Ora, quanti comprendono quello che intendo? Alzino la mano. Adozione. Siamo nati nello Spirito di Dio, certo, riceviamo lo Spirito Santo e gridiamo, Abba, Padre, alleluia, gloria a Dio, siamo, è giusto, siamo figli, ma non arriviamo da nessuna parte, non possiamo sconfiggere il Filisteo. Guardate Billy Graham che si trova là, e quel maomettano dire, dimostralo. Guardate a Gecko che si trova laggiù, e quell'ateo, quella chiesa di Cristo che stringe le mani con l'ateo là fuori e prende le mani, supposto essere un cristiano, e stringe le mani con un diavolo come Joe Lewis. È un libero pensatore e maledice pure Dio, e ha detto, comunque non c'è una tale cosa quale un Dio, tanto per cominciare, e cose del genere. Ed una chiesa che si chiama una chiesa di Cristo gli stringe le mani e prende parte contro il fratello Gekku. Come faremo qualcosa? E i pentecostali, molti di loro sono contro di lui, quando ogni predicatore nel nostro paese avrebbe dovuto prendere posizione con lui e aver detto a Dio, fai scendere la tua potenza. Vedete, eccoci dove esso non può essere posizionato. Efraim non vuole rimanere. Uno di loro viene qui, troviamo che Manasse viene qui, dice, oh mai, il Signore mi ha dato un buon campo di mais. Allora ecco venire qui, Gad ha detto, ebbene ora, aspetta un minuto, io dovrei coltivare avena, ma anch'io prenderò mais. Alleluia, vedete? Non farete niente con il mais, prendete l'avena. L'avena è la parte che dovete coltivare. Non dovete pascolare le pecore quando dovete pascolare bestiame? Dio vuole posizionare la Chiesa, ma tutti loro vogliono fare la stessa cosa. Alleluia! E non potete dir loro niente in merito. No, no. Hanno ancora quella natura di capra. But, 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 but. Vedete? Non potete dirlo a loro. È giusto? Ora, non è vero? E non potete posizionare la Chiesa. Vedete? La Chiesa deve essere predestinata ad adozione di figli. Dove un uomo, Dio può prendere un uomo e adottarlo nella famiglia e dargli qualcosa. Quello, prima cerca ciò e vede se va bene. La Bibbia ha detto di provare lo Spirito. Quest'uomo dichiara una certa cosa? Provatela e vedete se è giusta. Se è giusta? Muovetevi con essa, allora dite Signore mandaci qualcos'altro, continuate a muovervi, vedete, continuate solo a muovervi finché ogni individuo prenda il suo posto. Allora vedrete la Chiesa di Dio che inizia a prendere il suo posto. Allora è quando i filistei iniziano ad indietreggiare, i pantaloncini andranno via, i capelli cresceranno, si laveranno i volti, i sigari verranno a mancare. È giusto, quando la Chiesa inizia ad entrare nella sua grande potenza, quando abbiamo gli Anani e Saffira e alcuni di loro. Sì, Signore, vedrete quando quella santa Chiesa sta insieme nella sua potenza, messa in posizione come figli di Dio, adottati nella famiglia di Dio, la Chiesa potente che si trova là nella sua gloria. Oh, ecco per che cosa egli sta venendo. Vedete di quanto siamo fuori, i fratelli? Non potete neanche riunirvi sulla scrittura. E chiunque che non riesce a vedere il battesimo in acqua nella Bibbia, nel nome di Gesù Cristo, o è cieco o ha qualcosa di mentalmente sbagliato. È così. Ed ecco dove c'è la grande battaglia. Io dirò ad ogni persona che mi porterà qualche scrittura dove chiunque sia mai stato battezzato in qualsiasi altro nome oltre al nome di Gesù Cristo nella nuova Chiesa. Ovvero, se egli è stato battezzato in qualche altro modo, doveva essere ribattezzato nel nome di Gesù Cristo per ottenere lo Spirito Santo. Venite a mostrarmelo. Non c'è tale cosa, non c'è tale commissione. Quando là Gesù disse, andate dunque, insegnate ad ogni nazione, battezzandoli nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Padre, Figlio, neppure Spirito Santo, neppure uno è un nome, nessuno di essi. Pietro si voltò proprio 10 giorni dopo, disse, ravvedetevi e siate battezzati tutti voi nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati e ovunque nella Bibbia. E poi qui c'erano alcuni che erano battezzati laggiù in qualche altro modo da Giovanni, solo a ravvedimento. Paolo disse, dovete essere ribattezzati di nuovo, dovete venire ancora. Oh, ma siamo stati battezzati da un grande uomo santo, Giovanni, egli ha battezzato Gesù. Bene, questo è il Vangelo, questo è lo Spirito di Dio che mi è stato rivelato. Sono un apostolo del Signore e se un angelo viene dal cielo e predica qualcos'altro, lasciate che lo legga. La Bibbia ha detto, se un angelo, Paolo disse, se un angelo dal cielo dicesse qualcos'altro, vescovo, arcivescovo, papa, sovrintendente, qualsiasi cosa possa essere, se egli predica qualcos'altro, oltre a questo che vi ho predicato, sia anatema. Non abbiamo tali costumi, no Signore, voi solo, non c'è una tale cosa, voi, noi, e allora, vedete, perché accade che le persone non possono vedere ciò? Perché accade che le persone non crederanno a quello, vedete? Qualcuno l'ha proprio colto, Gene. Predestinati, esatto, perché tutti quelli che il Padre mi ha dato, che cosa? Verranno a me, che modo esatto, tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me, che cosa c'è che non va con me, cosa cerco di trovare qui, eccoci, bene. Lasciatemi solo leggere questo versetto e poi vi dirò quello che Paolo, lo stesso messaggio che ho predicato stasera. Ecco quello che ha detto Paolo sulla predestinazione, sul battesimo in acqua nel nome di Gesù, il battesimo dello Spirito Santo, il posizionamento nella Chiesa e così via. Ecco quello che gli ha detto. Io mi meraviglio dicendo a questi Galati che sì, tosto da Cristo, che vi ha chiamati nella grazia, voi siate stati trasportati, in altre parole, mi vergogno alquanto di voi che avete lasciato entrare qualcuno e vi ha distorti da quello ad un altro Evangelo. Non che ce ne sia un altro, ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono ostacolare l'Evangelo di Cristo, ostacolare il vero Evangelo di Cristo. Ma osservate, ora ricordate, era Paolo che forzava ogni persona che non era stata battezzata nel nome di Gesù Cristo a venire ed essere ribattezzata nel nome di Gesù Cristo. Quanti sanno che è vero? Quanti sanno che Paolo ha detto questi segreti che erano stati nascosti dalla fondazione del mondo ed erano stati rivelati a lui, che eravamo predestinati ad essere figli e ad adozione? Era Paolo. Guardate qui quello che egli disse. Ma quando anche noi, od un angelo del cielo, vi evangelizzassimo, oltre a ciò che vi abbiamo evangelizzato, sia anatema. Non solo dire non sono d'accordo con te, Signore, sia egli proprio anatema. Lasciate che legga il versetto successivo. Come già abbiamo detto, da capo ancora dico al presente, se alcuno vi evangelizza oltre ciò che noi abbiamo già ricevuto, sia anatema. È giusto? Ora, fratello, sorella, se era Dio l'altro giorno, ed io dico quello sperando di non essere irriverente, quello mi ha portato a vedere questa piccola... Ora, mi entusiasmo, non penso di entusiasmarmi, sono solo stato benedetto nel predicare. Vado fuori di me e vi tengo qui finché so che siete assonnati e stanchi, ma se voi poteste solo sapere come voglio che siate là, vedete? E quando io, lo dico ancora una volta, quando egli ha detto, vorresti vedere com'è la fine? E guardai indietro e vidi me stesso giacere sul letto. Di certo, mi conoscete da abbastanza tempo per sapere che vi dico la verità. Voglio chiedervi qualcosa, come disse Samuele prima che ungessero Saul. Vi ho mai detto qualcosa nel nome del Signore che non fosse vero? È giusto? È sempre stato vero. Vi ho mai supplicati per denaro o qualcosa del genere? No, vedete, non l'ho mai fatto. Ho mai fatto altro che cercare del mio meglio per guidarvi a Cristo? Esattamente. Ora, vogliono dire che sono un telepate mentale, sapete, un percettore supersensoriale. Certamente, quelle cose devono sorgere. La Bibbia disse che sarebbero sorte. Come Ianne e Iambre si opposero a Mosè, fecero quasi la stessa cosa che fece Mosè, finché si giunse ad una resa dei conti. È giusto. Ma ricordate, Iambre e Ianne non potevano guarire. Non potevano guarire. Potevano portare piaghe, ma non potevano farle andare via, vedete? Bene, ora, Dio è il guaritore. La parola di Dio rimane la verità. Ho cercato di essere onesto con voi. Ho cercato di dirvi la verità. Per circa 31 anni sono stato in questo pulpito, su e giù, per 31 anni, ed un giorno potrei lasciare per andare in gloria oltre questo pulpito. Ci sono stati una moglie, una figlia, padre, fratello, tutti sepolti là di fronte, preziosi amici. Ho guardato le loro bare e i fiori posti qui e so che un giorno ci sarà anche la mia. Ora, è vero, ma sinceramente da tutto il mio cuore, vi dico con tutto il mio cuore, credo di avervi predicato il vero Vangelo del Signore Gesù Cristo. Credo che dovreste essere battezzati tutti voi nel nome di Gesù Cristo e ricevere il battesimo dello Spirito Santo. E quando lo farete, vi porterà gioia, pace, pazienza, bontà, mitezza, gentilezza, pazienza, fede. E l'altro giorno, quello che mi è avvenuto in quel mattino, non lo so. Non so ancora dire se ero qui nel mio corpo e ho solo visto una visione o se sono stato portato lontano da qui al di là. Non so, non posso dirlo. L'unica cosa che so è che io ho sempre avuto timore di morire, quel piccolo segno del pungiglione, ma non timoroso che Gesù no, mi sarebbe venuto a prendere. Ora, non ero timoroso di quello, perché io non avevo timore di quello, ma se vi avessi incontrati e foste solo un po' di umidità che vola nell'aria. Ma ora capisco, quando ho visto quelle persone, erano reali ed erano persone che una volta si associavano con me qui, sulla terra, anche la mia prima moglie. Lei non era mia moglie, era mia sorella.
Non mi chiamò mai suo marito, mi chiamò suo caro fratello. Non c'era sesso, nessuna sensazione di quel genere, non potrebbe essere. Era perfetto, era dolcezza, era perfezione. Mi chiedo, non so, mi chiedo, è quello che lei ha visto prima che lasciasse la terra, quando era là nell'ospedale, quando l'ho chiamata? E lei disse, Billy, l'hai predicato? Ne hai parlato a riguardo? Ma disse, non sai di cosa si tratta. Lei disse, non ho più desiderio di rimanere. Mi chiedo se è quello con quel caro devoto pio anziano di F.F. Bosworth che si trovò in questo pulpito, che ha predicato con me in diverse parti del mondo. Il caro F.F. Bosworth, tutti voi quasi lo conoscevate, devoto, un caro uomo pio. 2 ore prima, ebbene, circa una settimana o due prima che partisse, andai da lui ed egli giaceva là, vicinissimo ai 90 anni. Le sue piccole braccia vecchie si allungarono, il suo piccolo capo calvo e quella barba bianca sul suo volto. Strinsi fra le braccia quell'uomo anziano e gridai, padre mio, carri di Israele e la sua cavalleria. Perché se c'è mai stato un uomo che abbia mai rappresentato la Pentecoste e fosse un vero apostolo, era F.F. Bosworth, pulito, retto, vero Vangelo, vedete, era Bosworth. E quando lo tenni fra le braccia e gridai, padre mio, carri di Israele la sua cavalleria. Egli disse, figliolo, rimani sul campo. Disse, se riesci, precedi alcuni di questi giovani verso i campi esteri, prima che portino là un mucchio di fanatismo. Porta a loro quel vero Vangelo che hai, figliolo. Egli disse, il tuo ministero non ha ancora iniziato verso quello che sarà? Disse, sei un Branham nuovo di zecca. Disse, sei giovane, figliolo. Dissi, fratello Bosworth, ho 48 anni. Egli disse, non hai ancora iniziato. Disse, non lasciare che questi giovani predicatori pentecostali arrivino là con un mucchio di assurdità e avvelenino la cosa e portino tutti i diplomatici e tutto il paese contro di esso prima che tu arrivi là. Disse, vai avanti, fratello Branham, avanza con il Vangelo che hai. Disse, io credo che tu sia un apostolo o un profeta del Signore nostro Dio. Lo guardai, lo strinsi tra le mie braccia, dissi, fratello Bosworth, voglio farti una domanda. Qual è stato il momento più felice del tuo tutti gli anni che hai predicato? Egli disse, proprio ora, fratello Branham. Dissi, sai che stai per morire? Egli disse, non posso morire. Dissi, che cosa? Perché diresti che questo è il tuo momento più felice? C'era una piccola porta e gli disse, sto sdraiato qui con il volto rivolto a quella porta. In qualsiasi minuto, colui che ho amato e colui per cui ho predicato e preso posizione, tutti questi, la mia vita, egli verrà a quella porta per me e andrò con lui. Lo guardai, pensai che io stessi guardando alla stessa cosa come se guardassi Abramo, Isacco o Giacobbe. Gli presi la mano, dissi, fratello Bosworth, crediamo entrambi allo stesso Dio, crediamo la stessa cosa. Per la grazia di Dio, predicherò finché l'ultimo respiro lascerà il mio corpo, rimarrò fedele a Dio quanto saprò stare. Non mi comprometterò sul Vangelo da qualsiasi parte o qualsiasi punto, rimarrò tanto fedele quanto saprò rimanere. Fratello Bosworth, ti incontrerò in una terra migliore dove non sarai non sarai più vecchio, ma giovane. Egli disse, ci sarai, fratello Branham, non preoccuparti. Ed un'ora prima, 2 ore prima che morisse, circa 2 mesi dopo, allora pensavo che stesse morendo. Mia moglie entrò e gli fece visita. Lui ha sempre avuto un'alta opinione di lei. E poi la signora Bosworth. Ed era rimasto sdraiato circa 2 ore, dormendo, si alzò, guardò e saltò fuori dal letto. Disse, madre, ebbene, non ti ho vista da anni. Papà,
fratello Jim. Ebbene, disse, vediamo, tu sei stato uno dei miei convertiti al Signore, a Joliet, Illinois. Era morto da 50 anni, vedete? Sì. Disse, sei la sorella tal dei tali. Sì, ti ho guidata al Signore, alla riunione di Winnipeg. Sì, ebbene, ecco, la sorella tal dei tali. Non ti ho vista... Sì, vediamo, sei venuta al Signore al tale posto. E per 2 ore di fila strinse le mani a coloro che aveva guidato al Signore. Tornò camminando al suo posto e si sdraiò, incrociò le mani e fu tutto. È entrato il fratello F.F. Bosworth in quella terra che Gesù mi ha fatto vedere l'altra notte? Se lo è, stasera là, egli è un giovane uomo. Dio dia riposo alla sua anima e possa io vivere sempre così fedele, così da entrare in quella terra e possa io essere un servitore di Cristo così fedele. Mi vergogno della mia vita, mi vergogno, io, se ho peccato davanti a voi, gente, voi dovete venirmelo a dire, vedete? Cerco di vivere rettamente in tutto quello che Dio mi lascia fare per la sua grazia, vedete? Ma guardate, amici, me lo dovete se sapete di qualsiasi cosa che sia sbagliata nella mia vita. Venite a dirmelo e guardate, io lo devo a voi di stare qui e predicarvi il vero Vangelo. Ve lo devo perché mi aspetto di vedere ognuno dei vostri volti, giovani uomini e donne, appena oltre quella sbarra lassù. È solo un respiro tra dove siete ora e là. Ora è così. È là. E possa il Dio di tutta la grazia, il Dio del cielo, non in modo sacrilego, ma riverentemente, papà, in quel grande giorno, quando saremo presentati di nuovo qui e avremo di nuovo i nostri corpi terreni, così da poter bere e mangiare grappoli d'uva e il frutto della terra. Costruiranno case e non le abiterà un altro. Pianteranno vigne e non ne mangerà un altro. Vedete? Un uomo pianta un vigneto, suo figlio lo prende e poi suo figlio lo prende e i suoi, ma non in questo caso. Egli lo pianterà e ci rimarrà. Vedete? È giusto. Ci saremo per sempre e possa, in quella terra, possa io vedere ognuno di voi. E so che sto parlando qui dentro anche a ministri trinitari. E fratelli miei, non dico questo per ferire. Anch'io sono un trinitario. Credo nella Trinità, i tre attributi di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, ma non tre dei, vedete? Credo che ci siano tre attributi, assolutamente. Lo credo con tutto il mio cuore, Padre, Figlio e Spirito Santo, ma non sono tre dei, sono solo tre attributi, o dei tre uffici di Dio. Dio una volta visse nell'essere Padre, l'essere Figlio ed ora lo Spirito Santo. È lo stesso Dio in tre uffici. Ed hanno e Padre, Figlio e Spirito Santo non è nessuno nome di Dio. Dio ha un solo nome e il suo nome è Gesù. La Bibbia ha detto la famiglia in cielo è chiamata Gesù e la famiglia sulla terra è chiamata Gesù. È giusto. Così Dio ha un solo nome, un nome umano. Egli aveva un nome chiamato Geova Jara, Geova Rafa. Quelli erano i suoi titoli della Deità, ma egli aveva un nome, Gesù, e quello è Lui. E veramente, fratelli miei, se non siete d'accordo con me, ricordate, io vi incontrerò lassù comunque, vedete? Io sarò là con voi, e Dio vi benedica, e io vi amo. E voglio che ora la Chiesa ricordi, domenica mattina riprenderemo da qui e cercherò di non trattenervi oltre le 2, così possiamo avere un servizio pomeridiano se potremo e se faccio bene, come ho fatto stasera, le 10:30. Mi perdonate?
Amici, non ci è rimasto molto tempo. Tesori, io vi chiamo tesori perché lo siete. Voi, i miei tesori. Sapete cosa? Lasciate, ecco venire una scrittura. Paolo disse, sono geloso di voi, la sua chiesa, con devota gelosia, perché vi ho sposati. Eccovi, quello l'ha preso, eccolo, perché vi ho sposati, fidanzati a Cristo come una casta vergine. Ora, se quello era vero allora, in quel giorno, egli disse, loro, le persone mi hanno detto, Gesù verrà da te e tu ci presenterai a lui, una casta vergine, giudicati dalla parola che hai predicato a loro. E guardate, se vi predico solo quello che ha predicato Paolo alla sua chiesa, se entrerà il suo gruppo, anche il nostro entrerà, perché abbiamo la stessa cosa. Amen. Ora, chi ne siamo i capi, mentre diciamo Dio ti benedica. Ora, nostro caro amato pastore, fratello Neville.